Buonasera, grazie mille per la considerazione. Allora, il tema della lezione di oggi sarà quello dell'introduzione alle nozioni di realismo e antirealismo e al loro uso in filosofia della religione. Il motivo di questa scelta è legato all'idea appunto che queste due nozioni siano particolarmente utili nel chiarificare le posizioni che avevamo introdotto la volta precedente. Quindi oggi sostanzialmente, dopo un piccolo richiamo sui risultati che avevamo appunto mostrato nella lezione nel mese di febbraio, oggi ci concentreremo a indagare più a fondo che genere di posizione sia l'esclusivismo e che genere di posizione sia l'inclusivismo, che erano le due posizioni che avevamo detto erano legate all'opinione tradizionale relativamente al pluralismo religioso. Quindi dunque oggi sostanzialmente vedremo innanzitutto una definizione delle nozioni di realismo e antirealismo, quindi come queste siano utilizzate in filosofia della religione, presenterò un case study, ossia una situazione concreta dalla cui avanti spero di riuscire a chiarificare appunto la questione legata al problema posto dal pluralismo, e infine vedremo come le nozioni di realismo e antirealismo ci aiuteranno a chiarificare che genere di posizioni siano l'esclusivismo e l'inclusivismo. Allora, comincio con un breve riepilogo dei risultati della lezione precedente. Abbiamo detto che il disaccordo fra le religioni è un disaccordo sulle credenze di base che sono incompatibili fra credenti che si riconoscono reciprocamente come persone in pari modo autorevoli in merito all'autenticità dell'esperienza religiosa. Quindi abbiamo detto che il problema del pluralismo religioso è il fatto che persone che si ritengono tutte ugualmente competenti in merito alle questioni religiose non riescono a trovare un accordo su credenze che sono incompatibili. Abbiamo detto che l'opinione tradizionale nei confronti di questo problema è quella per la quale se abbiamo un certo insieme di credenze tali che l'accettazione di una significhi appartenere a una certa religione, l'accettazione di un'altra significa appartenere a un'altra religione, e queste credenze sono fra loro incompatibili, l'opinione tradizionale dice che soltanto una di quelle religioni è vera, essendo false le altre. Sostanzialmente questa posizione motiva due possibili approcci. Uno è l'approccio esclusivista, secondo il quale appunto se abbiamo due individui, questi due individui credono due credenze che sono fra loro mutualmente esclusive, evidentemente possono avere entrambi giustificazione a credere la loro credenza, perché possono quella credenza può essere il frutto di una riflessione, di una serie di pratiche concettuali che li porta ad avere una giustificazione per quella credenza, tuttavia uno dei due deve necessariamente essere nell'errore. Questo è quello che pensa l'esclusivismo. Al contrario, l'inclusivismo ritiene che i due soggetti potrebbero anche affermare la stessa cosa, ma in due forme diverse, ossia per l'inclusivismo potrebbe anche darsi che due credenze appaiono incompatibili fra di loro, ma una volta che siano correttamente comprese invece questa incompatibilità viene risolta, per cui sostanzialmente le due credenze hanno il medesimo valore di verità. Abbiamo detto che questo diciamo di più a questa situazione, che sostanzialmente quello che ritiene tanto l'esclusivista che l'inclusivista è che se abbiamo due soggetti per cui il primo crede una posizione, B, l'altro crede la sua negazione, e abbiamo una serie di evidenze, sulla base di queste evidenze, se i due soggetti sono ugualmente competenti a trarre le conclusioni dalle evidenze che hanno innanzi, non è possibile che uno creda una cosa, l'uno creda l'altra, e entrambi siano diciamo così, nella verità. Passiamo quindi alle nozioni di realismo e antirealismo. C'è qualcosa che volete discutere relativamente alla lezione precedente che ho velocemente riassunto? vado avanti. Ok, interrompetemi quando volete. Allora, realismo e antirealismo, cosa si intende con questi due termini? Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che fenomeno vogliamo andare a inquadrare. Il realismo e l'antirealismo sono due posizioni relative alla relazione fra la mente e il mondo. Mente, tanto mente che mondo, li adopero come termini generali che vanno a coprire tutta una serie di casi. Per mente potremmo usare anche soggetto, soggettività, esperienza fenomenica, l'interiorità, diciamo tutta la sfera legata alla categoria del mentale e all'esperienza in prima persona. Con il termine mondo invece intendo tutto quello che riguarda il correlato oggettivo della nostra esperienza, quindi l'oggettività, l'esteriorità, diciamo anche l'approccio scientifico, che ne so, qui metto qualsiasi ente fisico, chimico, biologico che venga descritto esclusivamente in base a delle relazioni presunte appunto oggettive dalla ricerca scientifica, entra a far parte insomma di questo correlato oggettivo del mentale. Quindi sostanzialmente il realismo e l'antirealismo sono una tesi sulla relazione fra la dimensione mentale e la dimensione non mentale, quindi diciamo potrebbe essere anche detto fra la nostra esperienza in prima persona e un'esperienza in terza persona relativa a un'esteriorità. La definizione generale è questa che vedete scritta, ossia il realismo afferma, mentre l'antirealismo nega, che l'essere del mondo è indipendente dalle credenze, dal linguaggio e dalle pratiche sociali degli esseri umani.
Scusate un attimo, prendo un audio, non mi ricordo cosa vi ho scritto sopra. Allora, cosa significa?
Sostanzialmente il realismo afferma che il mondo, che la relazione fra mente e mondo è costituita in maniera tale che l'esperienza che io faccio del mondo è un'esperienza per la quale il mondo esiste ed è comunque indipendente da quell'esperienza stessa, ossia se io non ci fossi il mondo continuerebbe a sussistere tale o quale a come è, indipendentemente dalla mia esistenza, indipendentemente dall'esistenza di ognuno di noi. Infatti questa tesi è appunto generalmente affermata come un'indipendenza dalle credenze, dal linguaggio e dalle pratiche sociali degli esseri umani. Il realismo ha sostanzialmente due dimensioni. Questa tesi realistica, la tesi realista può voler dire due cose diverse. Innanzitutto c'è una dimensione che riguarda l'esistenza del mondo che sussiste indipendentemente dalle credenze, dal linguaggio e dalle pratiche sociali. Ossia la prima dimensione del realismo, la dimensione esistenziale, è quella per cui l'indipendenza del mondo significa che il mondo esiste anche se non esistessero credenze, linguaggio o pratiche sociali relativamente ad esso. La seconda dimensione del realismo è invece quella dell'indipendenza fenomenica, ossia che il mondo appare essere così e così, indipendentemente dalla conoscenza di esso, posto in essere dalle nostre credenze, dalle nostre pratiche sociali e dal nostro linguaggio. Quindi sostanzialmente il primo aspetto riguarda il fatto che il mondo esiste indipendentemente da noi. Il secondo aspetto riguarda il fatto che quando noi abbiamo una relazione al mondo, questa relazione, cioè il modo in cui noi conosciamo il mondo, è indipendente dalle nostre credenze, dal nostro linguaggio, dalle nostre conoscenze, diciamo così, abbiamo un'immagine del mondo quale esso sia. Queste due dimensioni sono da tenere separate perché come vedremo ci sono realismi che hanno una posizione di indipendenza relativamente all'esistenza ma non relativamente all'indipendenza fenomenica. Quindi diciamo sono i due poli del realismo. Il realismo oscilla fra una dimensione esistenziale e una dimensione di indipendenza conoscitiva e indipendenza fenomenica. Io qua ho posto una serie di esempi di casi problematici per appunto il realismo o l'antirealismo e li ho distinti nelle due dimensioni del realismo, quello dell'esistenza e quello dell'indipendenza, e li ho posti relativamente a appunto problemi relativi alla credenza, al linguaggio e alle pratiche sociali. Allora, per quello che riguarda le credenze, ad esempio, l'esistenza degli enti matematici è una questione molto dibattuta in filosofia della matematica, ad esempio esistono i numeri indipendentemente dalle nostre credenze. Questo è il problema. Il realista dirà che i numeri esistono perché esistono e fanno parte di una diciamo di un terzo mondo a sé stante, che non è né quello della mente né quello del diciamo né il mondo diciamo la realtà mondana, quindi l'esistenza degli enti nello spazio-tempo, e ammettiamo l'esistenza di un terzo mondo che ad esempio contiene i numeri. Questa posizione in filosofia della matematica è generalmente chiamata platonismo, perché in qualche modo si fa l'idea, no, che esista una realtà ideale oltre la realtà sensibile, e che anzi questa realtà ideale sia la realtà in senso più autentico. Al contrario, ci sono molti autori in filosofia della matematica che sono decisamente antirealisti e ritengono che i numeri non esistano indipendentemente dalle credenze, ossia dalle proposizioni della matematica. Analogamente, per il problema dell'indipendenza invece ho indicato le proprietà fisiche. Ad esempio, il calore del corpo è una proprietà che esiste indipendentemente o meno dalle credenze della fisica. Questa è una questione evidentemente molto dibattuta. Ci sono fisici che ritengono che le proprietà fisiche dei corpi siano proprietà oggettive della materia e che quindi esistono indipendentemente dalle credenze che noi abbiamo relativamente alla struttura fisica del mondo. Ci sono fisici che ritengono che le proprietà fisiche della materia invece dipendono esclusivamente dai nostri strumenti di misura e dal nostro modo di entrare in relazione al mondo. Quindi, ad esempio, le proprietà fisiche hanno uno statuto per cui fra i fisici c'è un dibattito: alcuni sono realisti, altri sono antirealisti. Passiamo alla questione del linguaggio, che fa già più problema. Ad esempio, per quello che riguarda l'esistenza, io qua ho messo promesse. Ora, chiaramente una promessa deve essere formulata in termini linguistici. Ho messo una parentesi matrimonio, ad esempio, per intendere il vincolo, l'impegno che una persona si assume con la promessa di matrimonio è un qualcosa che esiste esclusivamente in relazione al fatto che venga proferita o comunque che venga comunicato verbalmente nel linguaggio questo tipo di impegno, oppure l'impegno è qualcosa a sé stante che il linguaggio in qualche modo ci comunica. È chiaro questa differenza? Analogamente, per quello che riguarda invece la dimensione dell'indipendenza, ho inserito la visione del mondo, ossia la nostra visione del mondo. Abbiamo visto nella lezione precedente che ho cercato di caratterizzare la religione come l'esperienza religiosa come una esperienza guidata da una certa visione del mondo. Qua appunto la visione del mondo dipende in qualche modo dal linguaggio che noi impieghiamo, oppure la visione del mondo che noi abbiamo non dipende dal linguaggio che noi impieghiamo. Ci sono evidentemente fautori della posizione realista, per cui dicono che la nostra visione del mondo non dipende dal linguaggio con cui è espressa, e fautori della visione antirealista che dicono che la nostra visione del mondo invece dipende proprio dal modo in cui questa è espressa. Quindi, ad esempio, che l'utilizzo della lingua comporti una certa predisposizione a fare delle tesi ontologiche. Ad esempio, l'utilizzo del pronome, classicamente l'analisi che Hume compie dell'io come una realtà non sostanziale attacca l'idea che quando noi diciamo io come soggetto delle frasi grammaticali, in qualche modo noi attacchiamo un'intuizione di sostanzialità a quell'io che, oltre ad essere soggetto della frase, sarebbe soggetto di una qualche relazione al mondo. Hume, ad esempio, che ha una posizione antirealista relativamente all'io, ci direbbe che la visione del mondo che noi veicoliamo tramite il linguaggio dipende evidentemente dal linguaggio, perché comporta con sé una serie di pregiudizi che noi abbiamo nei confronti della realtà e che dipendono esclusivamente dall'uso che noi facciamo del linguaggio. Dunque, infine, per quello che riguarda le pratiche sociali, il problema dell'esistenza come ho messo valori morali, ossia esistono valori morali indipendentemente dalle pratiche sociali. Anche qua potremmo dire che probabilmente un sociobiologo direbbe di sì, nella misura in cui le pratiche sociali sono ridotte a una serie di interazioni neurochimiche all'interno dell'individuo, e quindi diciamo così le pratiche sociali sarebbero un epifenomeno che non hanno un reale potere condizionante, sono soltanto un epifenomeno che accompagna il che accompagna appunto il comportamento morale o meno, e di conseguenza un sociobiologo potrebbe avere relativamente all'esistenza dei valori morali una attitudine realista, dove invece che so costruttivisti forti che ritengono che la nostra esperienza del mondo dipende esclusivamente dalla, dal nostro essere radicati in un certo contesto che ci trasferisce crescendo all'interno del quale noi acquisiamo la visione del mondo implicita in quel contesto, e quindi anche i valori morali dipendono esclusivamente dalla, dalle pratiche sociali che gli individui mettono, mettono in essere fra di loro. Infine, per quello che riguarda il tema dell'indipendenza, c'è appunto il problema dell'antropizzazione territoriale. Anche questo, il territorio chiaramente è in qualche modo antropizzato dall'azione degli esseri umani. Costruiamo campi, costruiamo case e compagnia bella. Anche qui, che significa questo antivirus? Anche qui un sociobiologo probabilmente potrebbe avere un approccio del tutto realista e dire che non sono le nostre pratiche sociali che ci spingono, che so, a coltivare i pomodori nel sud Italia, ma è piuttosto una funzione adattativa degli esseri umani che hanno vissuto in quel luogo, che reagiscono a una situazione posta dalla realtà, per cui appunto come sviluppo adattativo si mettono a coltivare i pomodori. L'antirealista al contrario potrebbe dire che i pomodori si coltivano in tanti modi e che il modo specifico in cui in ogni singolo territorio vengono coltivati i pomodori dipende dalla storia di quel singolo territorio e quindi non è indipendente dalle pratiche sociali che sono state poste in essere fra gli individui.
Prego. Lo volevo capire meglio perché prima parlavi di indipendenza esistenziale e indipendenza fenomenica. Ora, siccome quando parli di esistenza i tre casi sono l'esistenza indipendente o indipendente, quindi se vogliamo anche lì è ancora un problema di indipendenza, allora mi chiedevo se invece nella colonna di indipendenza sottintendessi che non si trattasse solo del fatto per esempio che le proprietà fisiche sono l'esistenza delle proprietà fisiche indipendente dalla credenza o no, ma del fatto che anche l'aspetto fenomenico delle proprietà fisiche.
Sì, è esattamente questo. Se ho detto
prima di solo. Dici indipendenza anche fenomenica.
Non sto dicendo indipendenza solo fenomenica. Il tema dell'esistenza. Allora, la prima colonna riguarda l'indipendenza intesa come esistenza esistenziale. La seconda l'indipendenza come indipendenza fenomenica. Ho fatto il caso della temperatura per dire. Allora, esiste una proprietà fisica, diciamo, che ha un appiglio oggettivo un attimino più radicato, no? Che è il moto degli atomi, in base al quale, diciamo così, l'energia cinetica degli atomi si trasforma in calore. Ora, il calore è un qualcosa che dipende esclusivamente dal nostro modo di recepire questo movimento degli atomi, quindi in qualche modo la costruzione di termometri che misurano il calore misurano una proprietà che i fisici definirebbero non è una proprietà della materia, ma una proprietà fenomenologica, ossia dipende dal nostro modo di esperire il mondo. Abbiamo costruito degli strumenti che misurano quantitativamente il nostro modo di esperire il mondo, ma probabilmente la realtà fisica è posta in maniera tale che se noi non esistessimo i termometri non servirebbero, mentre invece gli atomi continuerebbero a muoversi e avere un'energia cinetica.
Ma volevo sottolineare questo perché mi sembra importante, proprio perché sono più difficili questi casi della colonna destra, evidentemente,
certo.
Essere dei realisti e dire che cioè, la proprietà, non è che le proprietà si attribuiscono, le visioni naturalmente si vedono, eccetera, eccetera, quindi essere realisti nel caso in cui la dipendenza non è dell'esistenza del proprietà fisico, del fenomeno di calcio, ma due. Sì, no, cioè, però è utile sottolineare.
Allora, vediamo di a posto posso andare avanti. Allora, vediamo di definire in modo un po' più formale il realismo e l'antirealismo. Intanto distinguiamo fra due tipi di enunciati o comunque insomma di credenze. Gli enunciati metafisici sono quegli enunciati cui contenuto proposizionale verte su uno stato di fatti possibili o reali. Allora, per metafisico io qua non intendo qualcosa che è al di là del dominio del sensibile. Intendo metafisico come è utilizzato all'interno della letteratura filosofica contemporanea di lingua inglese, all'interno del mondo anglosassone, per cui metafisico è tutto ciò che riguarda la struttura, la natura di un qualche cosa. Quindi, che so, una riflessione sullo spazio-tempo e sulle proprietà dello spazio-tempo all'interno della filosofia della fisica analitica è una riflessione che riguarda la metafisica della natura, mettiamola così. Tutti quegli enunciati che riguardano lo stato di fatto o reale o possibile sono enunciati metafisici, riguardano la natura e la struttura della realtà così come gli appare. Al contrario, gli enunciati epistemologici sono quel genere di enunciati il cui contenuto non verte tanto sugli stati di fatto reali e possibili, quanto piuttosto sul mio modo di conoscere gli stati di fatto reali e possibili. Anche qua l'uso di epistemologica è differente da quello che utilizziamo nella letteratura diciamo continentale, dove intendiamo per epistemologia la filosofia della scienza. Epistemologia nella filosofia anglosassone, nella filosofia contemporanea analitica, è sostanzialmente quella branca della filosofia che si occupa di indagare il modo in cui noi conosciamo, quindi quella che tradizionalmente nella filosofia continentale viene chiamata gnoseologia. L'idealismo e l'antidealismo possono essere caratterizzati attraverso tre enunciati che voi trovate al punto prima del vostro handout. L'enunciato metafisico è questo: il mondo è indipendente dal pensiero per mezzo del quale viene pensato e dal linguaggio per mezzo del quale viene descritto. Questa è appunto l'assunzione metafisica del realismo. Il mondo è lì, noi potremmo non esserci e il mondo sarebbe lì e uguale a prima e non cambierebbe di una virgola il fatto che noi ci siamo o non ci siamo, se non relativamente al fatto che nella misura in cui noi ci siamo facciamo parte del mondo, non ci siamo, non facciamo parte del mondo, però che so, se succedesse una calamità e avvenisse una calamità per nessuno, la città resterebbe tale e quale come è rimasta dopo che appunto non c'è più nessuna Verona. Insieme a questo enunciato metafisico introduciamo due invece di ordine epistemologico. Il primo dice che in linea di principio potrebbe essere data una descrizione completa del mondo. Il secondo dice che nessuna conoscenza, quindi intendendo nessuna delle credenze che noi esseri umani reputiamo conoscenze, fanno parte di questa descrizione completa del mondo. Allora, la descrizione completa del mondo può essere intesa come quello che tradizionalmente si pensa come il sapere relativo al mondo a cui Dio ha accesso, quindi diciamo l'insieme di tutti i fatti, tutte le relazioni fra i fatti del mondo, tutta la struttura fisica del mondo, tutto quello che c'è da sapere sul mondo costituisce una sua descrizione completa. È analogo a quello che Leibniz chiamava il concetto completo dell'ente. Il concetto completo è quel concetto per cui all'interno del concetto completo dell'ente c'è descritta tutta la storia e tutta la struttura di quell'ente stesso, per cui Leibniz diceva che tutti i giudizi sono giudizi analitici, anche i giudizi sintetici, perché sostanzialmente i giudizi sintetici sono giudizi in cui in un certo momento dello sviluppo temporale di quell'ente alcuni dei predicati che sono presenti all'interno del suo concetto completo gli vengono conferiti appunto nell'ambito della contingenza. È chiaro, ho detto una cosa che svia dal...
No, cioè molto chiaro, è un mio dubbio che io ho, diciamo, in generale sulla questione... Devo. Sì, te lo pongo ora, poi magari sì. Non so se vale la pena parlare ora. Cioè, nel momento in cui noi parliamo di, appunto, diciamo che è una descrizione completa del mondo e tutto ciò che c'è da sapere sul mondo, che è un concetto, cioè tu dicevi, no, è tutto ciò che fa parte del concetto del mondo, non è automaticamente una conoscenza?
Sì. Sì, però diciamo che quando io dico nessuna conoscenza non è una descrizione completa del mondo, io intendo appunto la conoscenza come una credenza, che so, 2 più 2 uguale 4 è una conoscenza, ok? La descrizione completa del mondo in teoria farebbe pensare che 2 più 2 uguale 4 faccia parte di quella descrizione, però l'antirealista non lo pensa. L'antirealista pensa che 2 più 2 uguale 4 è una conoscenza, ma noi non sappiamo se questa fa parte della descrizione completa del mondo o meno. Cioè, per conoscenza io intendo una credenza che gli esseri umani reputano una conoscenza, mentre per descrizione completa intendo un'effettiva disponibilità di conoscenze. non mi sono spiegato.
Sì, perché non capisco, cioè, nel senso di, io capivo che anche se l'ho enunciato è una posizione realista.
Sono tre enunciati in base ai quali si può caratterizzare in una formula il realismo e l'antirealismo.
Il secondo è esplicitamente antirealista, diciamo.
Allora il secondo enunciato è assolutamente antirealista, certo che sì.
L'unica cosa è un po' strana come antirealismo, perché la prima cosa che verrebbe in mente è dire non può essere data una descrizione del mondo, cioè, per cui il fatto che ci sia una conoscenza è indipendente dal fatto che ci sia una descrizione del mondo, no, non che nessuna conoscenza fa parte, se no questa posizione antirealista è quasi come dire una descrizione completa del mondo c'è, però io non ci arrivo, cioè, oppure la mia conoscenza non se ne frega.
Allora, secondo me
che è una situazione un po' schizofrenica, insomma, cioè...
allora, una posizione un po' schizofrenica, pensando alla posizione di Quine, che è diciamo una delle autorità, no, all'interno del dibattito sul realismo e l'antirealismo. È schizofrenica, secondo me è esclusivamente tattica dal punto di vista dell'antirealista, ossia l'antirealista dice...
quasi mostrare la contraddittorietà di questa posizione, cioè...
No, l'antirealista ti dice, io non voglio questionare il fatto se la conoscenza in linea di principio sarebbe possibile oppure no, ok? Te lo concedo, realista, che la conoscenza sia possibile. Anche se la conoscenza è possibile, noi non l'attingiamo. Questa secondo me è la... abbastanza. Kant è solitamente indicato come uno dei campioni dell'antirealismo,
esatto,
all'interno
del dibattito. Però non è tanto, solo una cosa per capire la formulazione, non è che una conoscenza non fa parte della descrizione completa del mondo, ma che in qualche modo una conoscenza, cioè si può riformulare così, nessuna conoscenza è mai una descrizione oggettiva del mondo.
Sì, volendo, secondo me.
Allora, forse giusto una correzione molto semplice, ma che evita l'ipotesi di schizofrenia, e nessuna conoscenza fa parte di un'eventuale descrizione completa del mondo.
Sì, si può mettere così.
Mi sembra importante, perché sennò veramente mi sembra che si addossa già da subito, già in partenza, all'antirealismo una posizione chiaramente insostenibile, cioè chiaramente che va in fronte quasi che sbaglio, no, quindi automaticamente si va a contraddizione.
E questo che si dà, cioè, è comunque un antirealismo già moderato, nel senso che si assume l'idea che una descrizione completa del mondo ci sia.
No, come vedi è liberata una formula modale, in principio potrebbe essere data una descrizione del mondo, non in principio è data, cioè l'antirealista dice potrebbe essere come non essere, non è importante, quello che lui vuole far vedere è che quello che noi chiamiamo conoscenza non è una descrizione completa del mondo, e è per questo che secondo me è necessario mantenere, cioè l'antirealista vuole dire questo: noi chiamiamo conoscenze delle cose che non hanno a che fare con la descrizione del mondo, ok?
A maggior ragione, per renderla concorrente con la prima, per poterle confrontare, visto che la prima è modale, la metteremo dare anche la seconda, cioè con questo eventuale rispetto alla descrizione completa del mondo.
Sì, si può. Può essere. Allora, a questo punto l'idealismo è descritto come questa congiunzione, ossia l'idealista sostanzialmente ritiene che il mondo è dipendente dal pensiero per mezzo del quale viene pensato e dal linguaggio per mezzo del quale viene descritto. In principio potrebbe essere data una descrizione completa del mondo, e non è vero che le nostre conoscenze non facciano parte di questa descrizione. Questo è quello che pensa il realismo. L'antirealista, al contrario, pensa a quello che abbiamo appena chiarito, ossia che il mondo potrebbe essere, sì, forse qui dobbiamo mettere il potrebbe, il mondo potrebbe essere, sì, certo, il mondo potrebbe essere indipendente. La formulazione però è lasciata così perché la maggior parte degli realisti non si preoccupa di... cioè il realista non ha nessuna necessità, l'antirealista non ha nessuna necessità di stare a come dire, attaccare il realismo sull'esistenza del mondo o sul fatto che esiste una conoscenza o meno. L'antirealista dice un'altra cosa: guarda, quello che te chiami conoscenza non guarda né il mondo né la descrizione della realtà, cioè per cui a lui non gli importa di andare ad attaccare EM ed E1, a lui basta attaccare E2, cioè lui dice la tesi da assumere è questa.
Però questo antirealismo qui, cioè, mi funziona bene se è un realismo dell'apparenza fenomenica, no? Però se vuole essere anche un realismo dell'esistenza, l'enunciato metafisico dovrebbe essere espresso per forza in senso modale, no?
Perché?
Cioè, perché l'essere del mondo per un realismo dell'esistenza non è indipendente da credenze, linguaggi e pratiche sociali, no?
Per il realista sì.
Per l'antirealismo dell'esistenza, no?
Secondo me l'antirealista non si pone il problema, cioè non si pone il problema di...
L'antirealista si ferma all'apparenza fenomenica come Kant, tra l'altro, allora sì, però un antirealista radicale che vuole portare l'antirealismo sul piano ontologico e M lo sostiene difficilmente.
Forse ci può dire, anche se...
Certo, anche se sì, forse possiamo trovare una forma, certo.
Comunque
certo.
E due, no?
Sì, sì. Si può fare così, anche perché, ripeto, non è la questione di mente. La questione di mente è l'accettazione del secondo enunciato epistemologico, ossia se le nostre conoscenze facciano parte di un'eventuale descrizione della realtà oppure non ne facciano parte. Allora, esistono due forme principali di realismo, che si chiamano...
L'ipotesi invece che c'è EM, ma vengono negati entrambi? No.
Quale?
C'è l'idea che il mondo è dipendente dal pensiero e che potrebbe anche non darsi una descrizione completa del mondo? Questa è una forma di realismo?
Allora, sì.
Cioè il fenomeno che assume il realismo come
principio. Allora, sì, però in questo caso a mio avviso vengono a mancare gli argomenti che solitamente i realisti portano a sostenere la tesi realista, ossia gli argomenti che i realisti portano, ora dopo li vediamo, sono sostanzialmente due, e tutti e due si fondano sull'idea che le conoscenze siano in grado o di predire o di essere confermati da quella realtà esterna, per cui il realista, per provare il realismo, solitamente ha necessità di assumere che c'è una conoscenza e che questa conoscenza possa essere testata sulla realtà. E questo credo sia anche un po' il punto della nostra discussione su cui invece hai difficoltà col realismo, no? Cioè l'idea che ci sia un test esterno che certifichi la validità di una conoscenza, di una credenza o meno, ad esempio.
Ma però so che ci sono delle forme di realismo indiretto radicale, cioè per cui l'indirettità in qualche modo di principio non è un problema contingente, tale per cui si dice sì, il mondo sarà, cioè accetto che il mondo è indipendente eccetera, che proprio per questo non posso darne mai una descrizione completa, cioè anzi se vuoi una certa interpretazione di Kant andrebbe in questa direzione.
Assolutamente
cioè,
sì.
In qualche modo di accettare, cioè quella, e in fondo sarebbe M senza le 1 e 2 sarebbe quella formula un po' schizofrenica, tale per cui c'è cioè, l'altro schizofrenico della situazione che dice no, il mondo è così indipendente, però non c'è una descrizione completa, mi limito ai fenomeni li vedo come sono, si rimandano alla realtà, poi la realtà non so, posso mai dire cos'è. Cioè, mi sembra una posizione che poi in filosofia è stata difesa parecchio. Questa
assolutamente sì, e credo sia proprio la posizione del realismo indiretto. Il problema è che la maggior parte dei realisti indiretti non sono considerati realisti da, diciamo, gli realisti metafisici, ossia il tipo di idealismo allora torniamo a quello che ho detto all'inizio. Che cos'è il realismo e l'antirealismo? È una tesi sulla relazione fra la mente e il mondo. Il problema del realismo nasce sostanzialmente dal dire la mia esperienza in prima persona ha un correlato oggettivo e a questo correlato oggettivo come è legato, qual è la sua relazione? Quello che io provo è la realtà o quello che io provo non è la realtà? Tutte le forme filosofiche di risposta a questa roba qui, diciamo, che non prendono in considerazione il fatto che la mia esperienza sia comunque traducibile in una conoscenza che venga testata sulla realtà, sono forme che sono sostanzialmente strane al dibattito contemporaneo sul realismo, che è sostanzialmente il problema del realismo e dell'antirealismo è un problema squisitamente di filosofia della scienza, mettiamolo così, cioè la gente che discute di realismo e antirealismo sostanzialmente lo fa da posizioni di realismo scientifico, cioè il loro problema è se appunto 2 più 2 uguale 4 è una realtà oppure dipende dal nostro modo di concepire gli enti matematici, oppure che ne so, se il principio di determinazione di Heisenberg è un principio ontologico o un principio cosmologico, cioè se sia la realtà a essere indeterminata perché si comporta diciamo così duplicemente in modo dualistico onda corpuscolo, oppure se questo dualismo onda corpuscolo viene fuori dal fatto che nel misurare le lunghezze d'onda di enti la cui grandezza la cui lunghezza d'onda si assomiglia a quella della luce, ogni volta che la luce lo colpisce lo sposta un po' più in là e quindi non va ad utilizzare la stessa classica. Cioè il dibattito nasce più intorno, quindi nasce intorno all'applicabilità delle conoscenze alla realtà e alla loro eventuale corroborazione empirica oppure no.
Io sono molto d'accordo che diciamo, c'è senso soprattutto in quell'ambito, c'è però diciamo, per lì Ferrari, se no adesso la muore lì, cioè per lui c'è una mentalità politica spaventosa questa questione, no? Cioè lui dice ci abbiamo Berlusconi perché ci abbiamo gli antirealisti. Sì, no, non so, però è prodotto in tutto il mondo, no? C'è una roba io sono, no?
Assolutamente.
Però c'è diciamo, tanto dibattito, tanto di momento, diciamo, no?
Allora, secondo me l'ambito di pertinenza di questa riflessione è quello della metafisica, della filosofia del linguaggio e della filosofia della scienza. Le idee estremamente utili a chiarire la questione dell'esclusivismo e dell'inclusivismo, perché ora vedremo le varie forme di realismo, come, cioè le varie tipi di posizioni che possono essere date, e in base a quello, a mio avviso, poi magari cioè, è un'ipotesi che io faccio, a mio avviso, leggere l'inclusivismo e l'esclusivismo alla luce di queste nozioni ci fa, almeno a me, ha aiutato a entrare più a fondo su qual è il problema reale del disaccordo religioso. Comunque, insomma, qual è? Vediamo, quindi dicevo, esistono due forme principali, il realismo semantico e il realismo metafisico. Allora, sono parole che sembrano complicate, però cerchiamo di capire velocemente di che si tratta. Allora, il realismo semantico lo trovate al punto 2 del vostro handout, c'è un riassunto delle varie posizioni. Allora, che cosa afferma il realismo semantico? Allora, prendiamo, mettiamo qualche simbolo. P sta per una posizione, quindi è qualche cosa che viene creduto. S sta per la comprensione del significato di questa preposizione e C per le condizioni di verità di, questo, di questa preposizione. Allora, ammettiamo che ci siano insieme di preposizioni per le quali io non posso conoscere le condizioni di verità. Quindi una serie di preposizioni che io non so se siano... se siano vere o false, mi pongono in una situazione che non so decidere. Ad esempio, possiamo dire il caso, ad esempio, del principio di determinazione: è un principio ontologico, o è un principio metafisico, o è un principio epistemologico? Non lo so, non so le condizioni di verità di questo enunciato. Il principio della trascendenza semantica mi dice che anche per questa classe di proposizioni resta valida la legge di equivalenza, ossia o sono vere o sono false. Ok? Cioè, il principio della trascendenza semantica mi dice che non importa a me se io conosco o meno le condizioni di verità dell'enunciato, il principio di determinazione di Heisenberg è un principio epistemologico. Ok? Io non le conosco, non so dire se è epistemologico, non importa. Questa frase, per il principio di trascendenza semantica, anche se io non arriverò mai a comprendere le condizioni di verità, è o vera o falsa, vale la legge di equivalenza. Allora, il realismo semantico è la tesi che se anche abbiamo proposizioni rispetto alle quali noi non abbiamo conoscenza delle condizioni di verità, la comprensione di questo enunciato è vero o falso indipendentemente dal fatto che io lo comprenda o meno. Ok, qui sta scritto, in quella formula che avete scritto lì sta scritto questo, cioè per ogni P appartenente a P all'insieme di posizioni di cui io non conosco le condizioni di verità, la comprensione del significato è data dalle condizioni di verità di quel principio, fatto salvo il principio di trascendenza semantica. Cosa significa quindi? Qual è l'intuizione alla base di tutta questa roba qui? Che per un realista semantico non importa il modo in cui io conosco il mondo. Io potrei non sapere le condizioni di verità dei vari enunciati, ma questi enunciati sarebbero comunque veri o falsi indipendentemente dal fatto che io ne conosca la verità o meno. Quindi, se io dico che il principio di determinazione di Heisenberg è un principio epistemologico, potrei non arrivare mai a sapere se quel principio è vero o falso, perché potrebbe essere uno di quei principi per cui vale uno di quegli enunciati per cui vale il principio della trascendenza semantica, le condizioni di verità per me sono inaccessibili e tuttavia quell'enunciato sarà o vero o falso, indipendentemente dall'idea che io me ne faccia. Questa è l'idea del realismo semantico. Allora, che cosa afferma sostanzialmente il realismo semantico? Afferma, e qui lo trovate sul vostro handout, asserisce una tesi sulla dimensione dell'indipendenza fenomenica, ossia il realismo semantico ci dice che appunto l'aspetto dell'indipendenza fenomenica, gli enti sono fenomenicamente indipendenti dalla nostra realtà. Quindi un realista semantico è sicuramente un realista diretto. La mia esperienza, mi comunica il mondo così come esso è. E laddove io non riesco ad arrivare a comprendere il mondo, sono io che non lo comprendo, ma il mondo resta tale quale, ovvero falso. Ogni enunciato che io compro sul mondo resta egualmente ovvero falso. Al contrario, gli antirealisti semantici ritengono che il nostro modo di conoscere il mondo è condizionante rispetto all'aspetto fenomenico della realtà. Quindi io conosco il mondo sulla base delle mie credenze, delle mie pratiche sociali, del linguaggio e di tutto l'aspetto soggettivo della realtà. Quindi il realismo semantico è una tesi che riguarda la dimensione fenomenica, dell'indipendenza fenomenica del realismo.
Mi sembra formulato un po' strano, perché prima c'è il distinguere l'indipendenza dell'esistenza e l'indipendenza della fenomenica, l'indipendenza esistenziale e fenomenica. L'indipendenza esistenziale è che una cosa esiste indipendentemente da come la credo, come la parlo, L'indipendenza fenomenica mi viene da dire che un fenomeno è tale indipendentemente da come lo vedo o come lo credo. Ora, tu non stai dicendo questo qui, stai dicendo esattamente l'inverso, non è che un fenomeno resta tale indipendentemente da come lo vedo, e che indipendentemente da come è il fenomeno, quello che sta dietro il fenomeno, l'ente, che ne so, resta tale indipendentemente da come è il fenomeno.
Okay, questa è la tesi del realismo semantico.
Però questo non è uno qualcosa che riguarda l'indipendenza fenomenica, cioè qui l'indipendenza fenomenica ha cambiato di senso.
Perché dici?
Cioè, perché prima se vuoi trattare in maniera omologica, insomma in maniera omologa quello all'indipendenza dell'esistenza, sono i fenomeni a essere indipendenti da come li vedo. Qui si dice che invece sono gli enti a essere indipendenti dai fenomeni.
No, allora, forse mi sono spiegato male. Allora, la dimensione esistenziale riguarda il fatto che la realtà, no, esiste indipendentemente da me che la percepisco, ok? L'indipendenza fenomenica riguarda il fatto che il modo in cui io conosco la realtà è in qualche modo che il modo in cui la realtà mi appare non è indipendente dalle mie credenze, dal mio linguaggio e dalle mie pratiche sociali. Ok? Questo, ritorniamo al programma di realismo. Il realismo è una tesi sulla relazione tra le credenze, linguaggio, pratiche sociali, cioè tutta la dimensione della soggettività e il mondo. Ok? Il realismo semantico è una tesi che riguarda l'indipendenza non dell'esistenza, ma del modo di conoscere i fenomeni dalle mie credenze, dal mio linguaggio, dalle mie pratiche sociali.
Il modo di conoscere i fenomeni, cioè il modo quello è definito dalle credenze, si è definito la cosa.
Esattamente, il modo è definito dalle credenze, però, come dire, l'antirealista semantico, ok, può essere, dico dopo, metafisicamente realista, ossia, uno può dire, i numeri esistono, ok? Però il modo in cui io li conosco dipende dalle strutture della mia soggettività. Questo è antirealismo semantico e realismo metafisico. Oppure, l'argomento questo precedente, questo argomento del realismo semantico, è avanzato da Michael Dammett, che è uno studioso di Frege, e che è il campione appunto dell'antirealismo semantico, e lui dice: distinguiamo la dimensione esistenziale gli enti esistono dalla dimensione fenomenica, gli enti ci appaiono in una certa maniera. Io posso essere antirealista e dire che il modo in cui ci appaiono gli enti dipende dalle mie credenze, dalla mia soggettività e tutto il resto, ma questo non significa che io con questo voglio negare che gli enti esistano indipendentemente da me, ok?
Quindi questo sarebbe un metafisico, un realismo metafisico.
Sarebbe un realismo metafisico e un antirealismo semantico, ossia mi dice che per quello che pertiene alla dimensione fenomenica, il mio modo di conoscere, il mio modo più che di entrare in relazione con la realtà, dipende dalle strutture della mia soggettività, dalle credenze, dal linguaggio e e dalle pratiche sociali. Invece la dimensione dell'esistenza degli enti non dipende da questi, il mondo c'è indipendentemente da questa roba, però io lo conosco nella mia forma soggettiva, ok?
Materialismo semantico? Materialista semantico?
Materialista semantico dice che il modo in cui io conosco gli enti è il modo in cui gli enti sono, ok? È indipendente da me. Potrei conoscerli, potrei non conoscerli, potrei sapere le condizioni di verità o meno, ma per quegli enti di cui io conosco le condizioni di verità, per il realista semantico, se io, diciamo, arrivassi a dire che il principio di determinazione di Heisenberg è un principio epistemologico, per il realista semantico è perché ho ottenuto una prova dalla struttura del mondo che questo enunciato è vero, cioè io conosco le condizioni di verità,
sì, no,
e conosco
anche
il vero enunciato.
Allora, però mi sembra fuorviante l'indipendenza fenomenica, cioè nel senso che l'indipendenza esistenziale è l'indipendenza dell'esistenza, l'indipendenza fenomenica è l'indipendenza dai fenomeni, non dei fenomeni.
Ok, se
ero fuorviato perché quando inizio avevo capito che l'indipendenza fenomenica era l'indipendenza dei fenomeni.
No, allora hai ragione.
Perché nel senso, però questo punto è la stessa cosa, cioè i fenomeni sono soluzioni di senso.
No. Allora, la questione è questa. Secondo me ti adopri un linguaggio, diciamo così, che è quello della tradizione occidentale, kantiano, post-kantiano, no? Per cui c'è una realtà fenomenica e una realtà metafisica. Ok. Io invece sto parlando per utilizzare i termini metafisica, epistemologia e fenomenico.
Questa è una comprensione di parole, siccome erano entrambi, cioè, aggettivi, certo. Pensavo che erano un aggettivo nel stesso senso.
Invece... Ok, no, è così. Cioè, la dimensione dell'esistenza riguarda appunto l'esistenza o meno dei fenomeni. La dimensione dell'indipendenza fenomenica riguarda il modo in cui i fenomeni vengono conosciuti, ok? È chiaro a tutti questo punto, cioè questo è l'uso che si fa dei termini fenomenico all'interno della letteratura epistemologica contemporanea, e sì, può essere sfidante se messo a confronto con diciamo la teoria della fenomenicità di Kant, per esempio. Allora, ad esempio io qui ho messo come esempi.
No, mi chiarivo perché diciamo, cioè, mi sembrava pensare l'uso linguistico semplicemente perché credo che cioè, se tu parli di fenomeni, sei automaticamente, siccome è un fenomeno e non è un ente, in una dimensione semantica.
Certo.
Cioè, sei già nella dimensione in cui ti stai ponendo semplicemente la domanda su, diciamo, qual è il valore di quella cosa che ti appare, ma non sai se c'è. Poi diciamo, se c'è è un'altra questione, no? Però cioè, per quello allora lì è se è indipendente, cioè esiste oggettivamente il senso, cioè se quell'apparire è oggettivo o no. Per questo io, secondo me, c'è senso parlare di indipendenza semantica, ma adesso è una cosa linguistica.
Allora, per esempio, io come esempi di antirealismo semantico e realismo metafisico ho messo l'idealismo epistemologico di Locke, per esempio appunto la posizione di default della scienza contemporanea. Spero che non siano esempi problematici, nel senso Locke, che so, se uno pensa al finale, proprio all'ultima posizione del quarto libro del saggio, dice che noi, tutta la nostra conoscenza è all'interno della nostra mente, le nostre idee mentali sono segni della realtà che sta fuori di noi. Antirealismo semantico, il mondo mi appare così come io lo provo a partire dalle strutture della mia soggettività, però Locke pensa anche che quella realtà esterna a noi sia una realtà di ordine fisico-matematico legata alle proprietà dello spazio-tempo, meccanicamente, meccanicamente determinata dalle proprietà della materia, quindi Locke ritiene che ci sia una realtà esterna a noi, metafisica, ma che noi comunque non la conosciamo perché le strutture della nostra soggettività ci portano a conoscerla sulla base della nostra conoscenza. E questa, a mio avviso, è in grosso modo anche la posizione che hanno la maggior parte degli scienziati, ossia la realtà, lo spazio-tempo esiste indipendentemente da noi, noi lo conosciamo però sulla base degli strumenti di misura, dei nostri concetti, delle credenze, delle nozioni che la fisica ha elaborato nel corso del tempo. E si può essere poi, una seconda opzione, quella per cui si può essere semanticamente antirealisti e anche metafisicamente antirealisti. Ad esempio la posizione che Kant attribuisce a Berkeley nella critica è sostanzialmente questa, ossia quella di dire che gli enti non esistono fuori di noi perché la struttura della nostra soggettività ci metterei anche Kant nella prima categoria dei semantici antirealisti e dei realisti metafisici. Anche Kant pensa all'esistenza di un'oggettività esterna a noi che però non può essere conosciuta attinta nella sua verità perché appunto le strutture della nostra soggettività condizionano il modo in cui gli enti appaiono. Non sei d'accordo su?
Sì, no, ovviamente sì, solo che per tanti i fenomeni sono, c'è una sorta di realismo semantico ancora soggettivamente, nel senso che comunque.
Infatti, nell'ultima la ponevo come forma di domanda: si può essere semanticamente realisti o metafisicamente antirealisti? A seconda dell'interpretazione, a Kant potrebbe essere attribuita anche questa posizione, cioè quella di dire che la nostra soggettività è strutturata in modo tale, no, diciamo, la posizione del femminismo potrebbe essere anche questa, di dire la realtà esterna alla nostra concezione non esiste, lasciamola cadere, e la realtà fenomenica che noi troviamo però non è soggettiva, non è regolata dal nostro modo di conoscerla, perché le strutture della soggettività sono le stesse per tutti, e potrebbe darsi che per esempio la mente è strutturata in forma logica, per cui i fondamenti dell'aritmetica nella logica sono determinati dalla struttura della nostra soggettività, non si scappa di qui, e quindi questo diventa oggettivismo. È un po' una posizione del genere da sostiene Thomas Nagel, ad esempio, che parte da posizioni di soggettivismo assoluto. Lui negli anni 60 scrisse un articolo contro il fisicalismo che si intitolava Che cosa si prova a essere un pipistrello, dove diceva che la soggettività non può essere ridotta a questioni oggettive perché appunto esistono delle proprietà dell'esperienza che sono soggettive e irriducibili, ma da questa posizione di partenza arriva a una forma di dire il soggettivismo è la forma più assoluta di oggettivismo che ci sia, perché una volta che noi sgombriamo il campo alla realtà esterna e ci manteniamo all'interno della soggettività, questa struttura si ripete oggettivamente uguale per tutti gli esseri umani, e quindi tutti pensiamo, cioè siamo tutti regolati da uno stesso modo di interpretare il reale.
La forma di proiettivismo.
Sì, una forma di proiettivismo, però il proiettivismo è comunque legato all'idea che ci sia un punto di vista, mentre invece lui dice da un punto di vista non ci usciamo, e siccome non ci usciamo, vediamolo proprio, quello che resta è l'oggettivo, no? Che probabilmente è una posizione che a te piace tantissimo.
Sì, se non pensare diversamente.
Allora,
scusa, ma si potrebbe per semplificare linguisticamente questa ricostruzione, cioè il realismo semantico è una forma di realismo dell'apparenza fenomenica, mentre il realismo metafisico è una forma di realismo dell'esistenza, è una forma di realismo da parte
sì, il realismo metafisico riguarda l'esistenza degli enti, sì, indipendentemente dal modo in cui essi sono conosciuti. Il realismo semantico riguarda il modo in cui gli enti sono conosciuti. E quindi se essi siano indipendenti dal modo in cui essi sono conosciuti oppure no. Ossia, uno riguarda la dimensione metafisica dell'esistenza, l'altro riguarda la dimensione epistemologica della conoscenza. Allora, dicevo che l'idealismo che Kant attribuisce a Berkeley è una posizione che è semanticamente antirealista e anche metafisicamente antirealista, perché appunto Kant sostiene che la riduzione all'ambito del mentale di tutta l'oggettività esterna in Berkeley, siccome è una riduzione che nelle categorie di Kant, a mio avviso Kant legge malissimo Berkeley, forse non l'avrebbe mai letto, ma insomma da quello che lui sa, lui attribuisce una posizione per cui appunto non esiste una realtà oggettiva all'esterno di noi che faccia in qualche modo da attrito all'esercizio della nostra spontaneità, per cui appunto tutto dipende sia dal modo in cui noi conosciamo, perché là fuori non c'è niente. Infine, l'ultima posizione, dico ad esempio, il realismo medievale sull'universale è una forma di realismo semantico e di metafisica realista. Allora, non so se sei d'accordo, che sei uno specialista di filosofia medievale, sicuramente ci saranno mille pensatori che vanno
È platonismo, in sostanza.
Direi che la posizione non nominalista sugli universali è la posizione per cui gli universali esistono in sé nella mente di Dio, e diciamo la nostra conoscenza degli universali sia una sorta sì,
perché sì. C'è un realismo moderato pure, no? Cioè Masor Guino sarebbe uno che dice esistono, ma cioè, diciamo sono
sì, 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 no, sì, no, decisamente più legata alla posizione che ne so, di medievali come Bonaventura o la scuola francescana.
Scusa, nel secondo proprio che riferimento a Locke eccetera, rispetto alla formulazione che hai fatto sarebbe quella cosa che ho raggiunto io, cioè l'accettazione dell'enunciato metafisico ma il rifiuto di entrambi. Cioè il rifiuto sia del primo enunciato che del secondo enunciato epistemologico. Cioè dalla posizione di Locke, no, si può essere semanticamente generalisti e metafisicamente realisti, mi sembra che è la posizione che qui non era integrata tra il realismo e il realismo, e cioè la posizione per cui si accetta l'enunciato metafisico ma si rifiutano entrambi.
Sì,
infatti è tutto quello detto appunto una scelta.
Il problema di fondo per me, per quello era nato quel qui proprio, è la formulazione del realismo semantico, cioè quello che dice il realismo semantico, per come lo definisci, io lo chiamerei antirealismo semantico e viceversa, per un fatto semplice, cioè che mi sembra che semantico o metafisico è semplicemente da dove vediamo la cosa, ma la cosa è realismo antirealismo che è comunque definita rispetto all'esistenza e non ai fenomeni, perché nel realismo semantico io comunque devo presupporre l'esistenza.
Sì,
perché se no non se ne parla, non si parla, cioè il criterio per distinguere il realismo dal materialismo è comunque il riferimento a qualcosa che va al di là dei fenomeni.
No, per fenomeno
cioè, posso non ipotizzare l'esistenza di un mondo in sé, però posso ipotizzare il modo con cui conosco le cose e ne tolgo il senso e definisco le regole è indipendente dalla mia soggettività, al di là poi di come esistano le cose, cioè al di là poi dell'esistenza fisica, no? Però dico, cioè appunto prendi la scienza, diciamo, cioè 2 più 2 è sempre 4, poi non so se 2 più 2 per 4 è ancorato in un iperuranio esistente, fisicamente.
Sì, ma forse parte. Solo per l'ambito matematico, perché per qualsiasi altro ambito. E anche per quello matematico in realtà si potrebbe
il problema del realismo semantico, però è un problema estremamente legato alla, all'ambito della filosofia della matematica, è quello che ti vedi, dice dipende dove si vedono, no? Quello che te chiami realismo semantico e come dai antirealismo semantico. Allora, l'argomento di Dammett è un argomento a favore dell'antirealismo semantico e viene introdotto proprio per dire che non voglio negare la dimensione dell'esistenza, ossia non voglio essere antirealista nel senso forte. Okay? I fenomeni li lascio esistere, non mi interessa. Però voglio essere antirealista relativamente al mio modo di conoscerli. E dico che il mio modo di conoscerli dipende dalle credenze, dal linguaggio, dalle pratiche sociali, dalla storia culturale degli esseri umani, cioè da tutta una serie di fattori che ci contestualizzano all'interno di un certo contesto, cioè che ci pongono all'interno di un certo contesto. Di lì lo scappo. Poi gli enti esistono, non esistono, cioè Dammett dice che gli enti esistono, è un antirealista semantico e un realista metafisico.
I fenomeni dipendono dalle mie conoscenze, sono un antirealista semantico rispetto alle tue definizioni.
Assolutamente sì.
Ecco, il problema non è tanto quello che mi sembra una posizione, insomma, più o meno senza. Il problema è il realismo semantico, cioè che io non capisco se non sottintendendo che c'è un realismo, cioè che ci sono, il realismo semantico secondo me automaticamente per come è definito implica
una
posizione sulla realtà.
Assolutamente sì,
evidentemente da quella
vera. Infatti la posizione che fa più problema è quella che ho lasciato per ultima con il punto interrogativo, cioè si può essere semanticamente realisti e metafisicamente antirealisti. Probabilmente
sì, però questo è ti fa capire una cosa, che nella formulazione del realismo semantico o no, o metafisico eccetera, cioè è come dire, ok, in questa questione sul realismo antirealismo adesso guardiamo che facciamo dei fenomeni, cioè, però non è veramente prendere sul serio l'ipotesi che i fenomeni siano dipendenti o non dipendenti dalla mia, cioè nel senso che il realismo comunque è indipendente da comunque è assunto come indipendente, se ci vuole, se ci resta un realismo, è comunque assunto come indipendente dalla dimensione semantica.
Il realismo metafisico sì.
Anche quello semantico, perché il realismo semantico vale.
Il realismo semantico, allora diciamo così, che fra il realismo semantico e il realismo metafisico c'è una dimensione di implicazione, ossia è veramente difficile pensare di essere semanticamente realisti e metafisicamente antirealisti. Se si è semanticamente realisti, 99 su 100.
Suona strano nel bisogno in quel posto così, perché in realtà se tu chiami l'antirealismo semantico, quelli danni e compagnia, dici. Questo è un realismo dei significati, cioè dici i significati sono reali e non me ne importa se c'è un mondo dietro o no. Beh, questo io lo rivendicherei volentieri come realismo.
Sì, però quelli che sostengono questo si definiscono anche realisti semantici. Cioè, nel senso, non è che dopo stai così. Cioè, chi ha sviluppato questi argomenti
sì, però
attacca una posizione, cioè no, costruisce una posizione che chiama realismo semantico, l'attacca dicendo che lui è un antirealista semantico.
No, però questo no,
ovvio,
è una questione di parole, però è una questione importante perché ci fa capire come secondo me il dibattito del realismo antirealismo va a pensare, se vogliamo integrare la questione della dipendenza o indipendenza semantica o indipendenza dei fenomeni, andrebbe posto in maniera lasciando aperta la porta che tu non dai per scontato che il realismo e antirealismo è una questione dirimente solo rispetto all'esistenza e agli enti da fuori. Tu puoi anche appropriarti di una dimensione realista, puoi chiamarti realista indipendentemente dal fatto perché dici che sono reali significati.
Sì, grazie.
Però tutto qui, nel senso che
capisco sì,
la
cultura,
però insomma, e quindi probabilmente l'ultimo punto di realismo non è così.
Cioè, probabilmente, nel senso, tu dovresti rivendicare a una teoria semanticamente antirealista, no? Cioè a una teoria che viene definita semanticamente antirealista, tu dovresti rivendicarti l'idea che quella forma di fenomenismo, indipendentemente dalla questione dell'esistenza, è in realtà la forma di realismo più integrale che ci sia, no? Perché è il realismo dei significati.
Sì, cioè, però mondo, i semanticamente antirealisti e i metafisicamente antirealisti sono dei realisti semantici. Cioè, nella mia formulazione di realismo semantico.
Perché è autocontraddittorio l'argomento di essere.
Perché negano che ci sia una distinzione tra i significati e ciò che sta dietro i significati, e quindi dicono, e io però sono realista perché i significati sono reali, cioè io vivo la realtà, non vivo in quello reale. Cioè.
Perché sono realisti? Cioè, io nero di
significati. Sono realisti indipendentemente dalla questione che io pongo la distinzione tra i significati e ciò che ci sta dietro i significati, cioè non. Dico, non c'è un'apparenza e una realtà dietro, c'è una sola cosa davanti che coincide, che è solo apparenza, cioè, comunque coincide con qualcosa di indipendente da come io vedo queste cose, però questo non mi deve farmi chiamare idealista o farmi chiamare uno che sta non per uranio, ma mi rivendico realista perché questa è una realtà. Cioè,
sto dicendo che
sì, secondo me è molto, Giuseppe, secondo me questo è molto un problema di etichette, nella misura in cui, cioè, probabilmente tu vorresti rivendicare per la tua posizione una forma di realismo, no? Che alla luce della connotazione tendenzialmente svalutativa che abbiamo nei confronti del termine idealismo, vorresti rivendicare per la tua posizione una forma di realismo cercando di far vedere che questa non è un idealismo, ma
è una congruenza rispetto al linguaggio comune, quindi è uno che ha per esempio questa posizione di cui sto parlando.
Sì.
Non è che pensa che sta fuori dalla realtà.
Però, sì, ok, però secondo me questo è un problema di etichette, cioè è un problema di etichette, secondo me
non è realista.
Non so,
cioè io non penso che la tua
obiezione
è
però
come la
tua. Però non vedo perché metterlo. Sì, però perché vederlo come un antirealista, non è neanche un antirealista, capisci?
Sì. Beh, però di fatto il dibattito ha scelto queste posizioni, cioè il dibattito è polarizzato intorno a queste posizioni e cioè nel senso valutiamo
sono d'accordo,
a che
dire,
servono e se
dire,
sono importanti,
però questo che ci serve
si potevano chiamare anche X e Y,
sono d'accordo, però questo
dobbiamo dire che so, realismo semantico lo chiamo X, realismo antisemantico lo chiamo Y, lo chiamo Z,
non è questo quello che voglio dire, sono d'accordo sull'etichetta. E però questo serve a capire una cosa, che la questione realismo-antirealismo, per come viene formulata con queste etichette qui, non è una questione che prende sul serio, che mette al centro umilmente la questione della dipendenza, della dipendenza fenomenica o dell'indipendenza fenomenica.
Allora, diciamo che
torno al discorso di prima, cioè qui realismo e antirealismo, tutta una questione che dà per presupposto e per assodato che l'indipendenza e l'indipendenza esistenziale sono il punto di partenza. Poi parliamo del resto.
Allora, torniamo al discorso iniziale.
Perché tu invece l'hai detto, no, ci sono queste due cose, c'è il realismo e l'indipendenza fenomenica. No, è dipendente dal realismo e l'indipendenza esistenziale. Non c'è un...
No, anch'io. Cioè, allora, il realismo ha queste due forme. Uno è relativo all'esistenza e l'altro è relativo al nostro modo di esperire l'esistenza.
Vedi, cioè.
Cosa?
Se uno era
sì, cioè,
e uno è dipendente da
però il problema non è quello della relazione fra il nostro esperire e un oggetto numerico che starebbe al di fuori di sé, è tutta interna all'esperienza, cioè che la sedia esiste, cioè io vedo quella sedia, per me quello è un fenomeno, cioè per tutto il dibattito per tutto il dibattito su questa roba qua non esiste una dimensione numerica al di là della sedia, cioè il problema è questo: se io dico che quella sedia è grigia perché una volta colpita dalla luce la materia da cui è composta assorbe una serie di onde, di lunghezze di onde dello spettro e mi tira fuori, che ne so, mettiamo che sia grigio 243, ok? Il problema è questo, è il fenomeno che io voglio discutere. Il problema è: questa affermazione è vera indipendentemente dal mio modo di conoscerla, cioè è vera indipendentemente dai concetti fisici che io impiego per dare questa descrizione, oppure, e quindi voglio dire, io la posso descrivere così come la posso descrivere in un'altra maniera, poi il risultato è sempre lo stesso. Mettiamo che i miei concetti fisici siano tutti diversi, ok? E che ci abbia tre tipi di descrizioni fisiche dei fenomeni. Il realista cosa pensa? Il realista pensa che puoi rivelare quella che ti parli di queste tre descrizioni, ottieni sempre lo stesso risultato. L'antirealista pensa che invece, se te la descrivi con il sistema A, hai il risultato, se la descrivi con il sistema B ce n'è un altro, se la descrivi con il sistema C ce n'è un altro ancora. Fenomeno è tutto quello di cui te fai esperienza, cioè non è importante il fenomeno intendere con qualcosa che avrebbe un correlato al di là non umenico, cioè il tema non è quello della relazione fra fenomeni e non umeni.
Cioè forse lui fa già una mossa teorica, no? Di dire se io ho questione di conoscenza della realtà, anche cioè la stessa questione di conoscenza della realtà si dà solo
se la realtà è realista,
però io posso dire, cioè io da antirealista potrei dire si dà questione di conoscenza della realtà solo se ho già questione di conoscenza,
e quindi questo, non quello.
Ok, e quindi però sono per forza inevitabilmente, cioè io troverei un'occasione che si può essere solo inevitabilmente antirealisti, nel senso che cioè sei già sempre dentro un problema di conoscenza e non un problema di realtà, e quindi sei sempre dentro un problema di descrizione di cose, ma mai di cose. Quindi siamo antirealisti fondamentalmente.
Beh, no, però non riesco a capire perché non è antirealista, cioè non, semplicemente
a lui non piace, cioè lui no, dice antirealismo è una connotazione negativa perché è adoperato per descrivere una posizione che forse invece difende i fenomeni e li giustifica a partire dalla realtà dei significati, cioè questo ti dici, no?
Cioè, non abbiamo in posizione deflazionista, non si pone la questione.
No, anche chi ha questo dice probabilmente pensa che prima della realtà delle cose non è il vero problema, no? Cioè, non è un problema. Cioè, non c'è un problema che non esista, il problema è che grado di senso, cioè una cosa, cioè che grado di verità, cioè.
Esattamente. Per esempio è la posizione, cioè,
non è più così, cioè si definirebbe un antirealista, ma uno direbbe io sto un passo un po' più avanti, cerco di porre un problema sul senso delle cose piuttosto che chiedermi se esistono.
Assolutamente, è molto difficile fare un social,
non noi siamo antirealisti,
no, cioè. Però ad esempio un sociologo che lavora in ambito anglosassone ti dice io sono antirealista perché credo a una teoria costruttivista forte dei significati sociali. Costruttivista nel senso che i significati sociali dipendono dalla storia dei contesti, quindi quello che in America, che so, il significato della relazione razziale in America è diverso dalla relazione fra le razze in Africa, perché questi due posti hanno avuto storie diverse, contesti diversi, e quando quella storia viene in qualche modo cristallizzata nella realtà concreta e insegnata a qualcuno, con sé trasporta tutta una precomprensione del mondo, e quindi il sociologo si definirebbe antirealista nella misura in cui è costruttivista forte. Poi sai, è chiaro, cioè, è un modo di parlare delle cose, il problema del realismo semantico, non semantico, metafisica, cioè così ne parlano gli analitici, ma
dobbiamo essere antirealisti, perché è un modo di parlare
le cose,
ma non sono
le cose. Sì, ok, a parte quello pratico. No, cioè, gli analitici hanno sviluppato una terminologia di base che è questa, no? E questo secondo me è il grande pregio della filosofia analitica, indipendentemente da il grado di estasi mistica che uno può avere nei confronti della logica e del rigore o meno. Il vantaggio della filosofia analitica, secondo me, è analogo a quello che hanno fatto gli scolastici del Medioevo, cioè hanno stabilito una serie di termini standard, argomenti standard, modi di trattare i problemi, per cui poi più o meno tutti avevano un background comune nell'affrontare la realtà. Poi è ovvio che questa roba qui è da Platone in poi che se ne parla, non è che è scoperta nella filosofia analitica, però nel senso, a mio avviso, così è molto, almeno a me sembra molto chiara per distinguere le varie dimensioni del problema. Dunque io andrei un attimo avanti e poi facciamo una pausa verso il 4 e mezzo, può andare bene? Va bene, a tutti, se andiamo avanti ancora una ventina di minuti. Guardo un attimo a che punto sono, come si fa a mettere. Allora, al contrario invece, il realismo metafisico viene solitamente descritto così. SDF sta per uno stato di fatto, P è la proposizione che esprime questo stato di fatto, data una serie di proposizioni che esprimono stati di fatto, la relazione fra proposizione e stato di fatto è estrinseca, ossia la proposizione è vera, indipendentemente, scusate, se la proposizione è vera, questo implica che l'occorre dello stato di fatto è indipendente dall'essere dato di P o meno, cioè non importa come io conosco o non conosco la realtà, lo stato di fatto è l'avvenire dello stato, il verificarsi dello stato di fatto è indipendente dalla realtà. Se ti ricordi, Giuseppe, nella lezione precedente ti avevo contestato quando dicevi che la conoscenza è una credenza vera e giustificata, l'idea che la giustificazione corrispondesse alla piena consapevolezza della verità, no? E io ti avevo contestato dicendo che un conto è la giustificazione, l'insieme di motivi soggettivi che mi portano a ritenere che io in quella situazione non potevo che sviluppare una credenza di quel tipo, un conto è la verità che è indipendente dal sostanzialmente. Questa è la situazione del realismo, cioè per il realista la verità riguarda il fatto che una certa proposizione corrisponde ad uno stato di fatto, ma quello stato di fatto avviene, è reale indipendentemente dal fatto di essere conosciuto come tale, okay? E in questo c'è un minimo di appiglio anche con il senso tradizionale che noi dei termini idealismo e realismo, ossia da una parte abbiamo l'idea che la nostra conoscenza della realtà non influisca minimamente sulla realtà, cioè la posizione idealistica tradizionale per cui così come viene letto Berkeley appunto da Kant, esse aspercibi, cioè l'essere delle cose dovrà essere percepito, nessuno le percepisce, le cose non esistono, no? Kant intende Berkeley in questo modo qui, e diciamo l'idealismo, uno dei versanti dell'idealismo sulla base della recensione kantiana è proprio questo, no? Quello per cui sia l'atto creativo del pensiero, che so, uno pensa all'idealismo di Gentile, l'atto creativo del pensiero a creare la realtà così come è. Ecco, per il realista è esattamente questa la tesi da negare. Il fatto che un enunciato sia vero non ha niente a che fare con il fatto che si verifichi lo stato di fatto che quell'enunciato afferma. Allora, quali sono gli argomenti a favore del realismo? E qui veniamo al problema, al motivo per cui abbiamo l'idealismo e l'antirealismo vengono descritti in funzione dei denunciati. Allora, sostanzialmente a favore del realismo ci sono due argomenti. Il primo è il successo predittivo delle conoscenze, e il secondo riguarda la pluralità dei metodi di corroborare evidenzialmente le conoscenze. L'entusiasmo cognitivo delle conoscenze è solitamente considerato una delle intuizioni chiavi per difendere l'idea realistica, no? Se io dico che andando a 100 all'ora sull'autostrada da Viareggio, io sono da Viareggio a Firenze, quella a 100 km, io in un'ora arrivo a Firenze e mi metto a contare il tempo e eseguo questa roba qui e effettivamente arrivo a Firenze, questo fa pensare, diciamo così, la maggior parte delle persone fa pensare che esista una realtà che è da me indipendente, ossia esiste una realtà tale per cui se delle conoscenze ne esprimono i caratteri, effettivamente quella realtà è così come quelle conoscenze me ne hanno espresso i caratteri. Le conoscenze non dipendono dai singoli individui in determinati momenti storici, che so, la legge di gravitazione dei gradi è valida a Pisa, dove Galileo l'ha probabilmente scoperta, è valida in tutto il mondo, e se diciamo uno, e questa è l'idea della scienza, se uno riprova, facesse la stessa prova su Giove, ritardando l'accelerazione di gravità con quella di Giove e tutto il resto, otterrebbe comunque il risultato. Se io cambio luogo, cambio tempo, cambio soggetti, cambio persone e il risultato è sempre lo stesso, mi fa pensare che ci sia una realtà indipendente dal mio modo di fare un'esperienza, perché la stessa esperienza può essere ripetuta mantenendo condizioni simili. Quindi il fatto che le conoscenze abbiano un potere predittivo fa pensare che una realtà esterna in qualche modo esiste, ok? Per potere predittivo io intendo anche un potere di azione, ossia se io, che so, il medico che trapianta un cuore, prima del trapianto la persona magari malata andava incontro a una malattia mortale, dopo il trapianto magari è venuto con successo e quella persona si salva, per il realista questa è una prova più che sufficiente del fatto che esiste una realtà esterna. Quella realtà esterna è composta da una serie di componenti che, manipolando quei componenti nel modo corretto, come le conoscenze mi dicono che andrebbero manipolati, si ottengono risultati che sono più o meno certi e costanti.
A essere, diciamo, rigorosi, questi non sono gli argomenti della paura del realismo semantico, più che del realismo metafisico, tanto esempio di conoscenza, di
assolutamente sì. Conoscenza. Sì, certo. Allora, questo qua giù, vale un po' quello che si è detto prima, cioè che la posizione del realismo semantico è strettamente connessa con la posizione del realismo metafisico, e chi ha introdotto il problema del realismo semantico l'ha introdotto per sostenere una posizione antirealista semantica ma mantenere il realismo metafisico, e perché questo non è semplicemente a favore del realismo semantico ma è del realismo è metafisico, perché qua sostanzialmente mi dice che la realtà non è solo indipendente dal mio modo di conoscerla, cioè la realtà sta lì ed esiste. La realtà sta lì ed esiste, la prova che la realtà sta lì ed esiste è che se io la conosco in una certa maniera, quella risponde al modo in cui io l'ho conosciuta.
Sì. È una prova che la mia descrizione della realtà è giusta perché funziona.
Però vale quello che abbiamo detto lui prima. Se la realtà non esistesse, che descrizione sarebbe?
Però, scusa, cioè, prendiamo il sistema tolemaico, no? Il sistema tolemaico aveva un certo successo predittivo, ad esempio, per prevedere il moto degli astri, che dovuto andare a una circonda. Il sistema copernicano è un sistema più semplice, forse ha più successo predittivo, no? Però non è che uno ce l'ha e quell'altro ce l'ha. Forse invece.
Ma questo però è più giusto perché c'è solo la questione, io non credo che, cioè, credo che la teoria della realtà abbia definito che in qualche modo non c'è il realismo metafisico. Cioè,
no,
secondo
me invece il successo predittivo delle
conoscenze. Ormai sono teorie, diciamo, semanticamente valide entrambe, e che una, diciamo, è in qualche modo per un principio di economia del pensiero conviene essere quello meccanico piuttosto che tolemaico, perché non c'è nessun motivo metafisico.
Però questo potrebbe essere una tesi a favore del realismo.
C'è un motivo, cioè non è che veramente la Terra gira intorno al Sole,
però
così io spiego meglio i fenomeni.
Però questo, allora, secondo me
stop, questo è quello che dice Copernico quando introduce il sistema copernicano, no? Copernico dice il mio sistema semplifica i fondi, sì. i conti, e quindi
non ci sono più cicli,
diciamo l'università semplifica i conti, però la Terra gira attorno al Sole e il Sole gira attorno alla Terra. Ma Copernico lo dice per motivi tattici, non lo credeva veramente. Cioè, fermi un attimo, il discorso è anche questo. Nel momento in cui Keplero aggiunge al sistema copernicano le leggi che spiegano il movimento dei pianeti, non vale più quello che... Cioè, il successo predittivo delle conoscenze non è il successo predittivo di una conoscenza, è il successo predittivo di tutte le conoscenze nel loro complesso. È il fatto che, ad esempio, il sistema copernicano e il sistema tolomeico, dici, uno per un principio di economia del pensiero, scelgo il sistema copernicano, però la realtà potrebbe stare anche come il sistema tolemaico. Poi però arriva un altro che dice, guarda, c'ho un'altra prova, non è soltanto che è più semplice fare i conti, è anche che se in base a questa ipotesi qui i pianeti si calcola bene l'orbita. Poi ancora un po' di tempo dopo arriva uno che, utilizzando quelle leggi, scopre un pianeta che nessuno si era mai accorto che c'era. È un po' questo il punto, capito? Cioè, quando non mi ricordo se è Nettuno, Plutone, che quale sia il pianeta, quello che è stato scoperto, per l'ultimo non mi ricordo assolutamente, però è stato scoperto un pianeta perché sulla base di tutte le conoscenze astronomiche si era notato che l'orbita di un pianeta non corrispondeva ai calcoli. Allora qualcuno ha detto, le leggi sono giuste, non è vero che i calcoli sono sbagliati. Le leggi sono, che i calcoli non descrivono i fenomeni, le leggi sono giuste. Se questo pianeta non si trova a questo punto è perché evidentemente ci deve essere un altro corpo celeste che noi non abbiamo mai visto, il quale, esercitando un'attrazione gravitazionale, mi cambia dove dovrebbe essere la posizione calcolata di questo pianeta. Sono andati, hanno fatto l'ipotesi, dice, se fosse di questa massa lo troverei qui, se fosse di questa massa lo troverei qui, se fosse di questa massa lo troverei qui. Tutti gli astronomi del mondo si sono messi a guardare il cielo, finché uno ha detto, eccolo, è questo il pianeta. Non mi ricordo se è Nettuno, Plutone, quale sia. Nettuno. Cioè, e quindi, come dire, di fronte a un tipo di predittività di questo genere, insomma, dice, Nettuno c'era davvero, oppure Nettuno c'è perché in base al nostro sistema di conoscenze, all'economia del nostro pensiero, viene fuori che là.
Fate Nettuno, mi sembra che recentemente sia stato declassato dallo status di pianeta.
Beh, però il corpo celeste fino a momento importa poco. Cioè, il punto della predittività è questo, cioè il fatto di un'azione pratica sul mondo.
C'è anche una differenza, no? Sto semplicemente dimostrare, cioè, io dimostro che per l'oggettività di quella teoria mi serviva trovare un altro pianeta. Cioè, perché quella teoria che io avevo formulato funzionasse in pieno, dovevo trovare un altro pianeta. Trova un altro pianeta, questo dimostra che quella teoria funziona, mi dimostra l'oggettività semantica, ma non dimostra che in qualche modo.
Invece,
cioè,
secondo me.
Se io suppongo il genio maligno, no? Cioè, non so, cioè, diciamo, nessuno mi dice che il pianeta. Cioè, metafisicamente.
Invece, secondo me, se
fosse un genio maligno.
Guarda,
ma il metafisico vuole rispondere.
No, ma secondo me, invece, Francesco, se tu sei.
Ma tutti gli argomenti, cioè, io la penso così, che argomenti risolutivi non esistano. Cioè, nel senso, gli argomenti si fondano su intuizioni, è ovvio, cioè se questi argomenti qui servissero a stabilire il realismo metafisico non ci sarebbero antirealisti al mondo.
No, secondo me non è questo, cioè, se si è relativisti in senso einsteiniano, perché Einstein
era un realista metafisico,
appunto,
cioè,
appunto.
Totale,
ma per questo, perché se anche se sia il sistema tolemaico che però avevano un successo predittivo, non significa che erano semanticamente, non significa che bisogna arrivare a un realismo semantico, anzi, siccome tutte e due hanno un successo predittivo rispetto a una realtà, ma sono sistemi incongruenti fra loro, significa che c'è comunque una realtà esterna che tu puoi approssimare in diversi modi, ma che essa esiste indipendentemente dal fatto che tu la approssimi in un modo o in un altro. Questo può essere un argomento per il realismo metafisico invece non semantico, anche se prendi una
dopo una giornata posso dirti il completino così, ma devo dire, la filosofia moderna avviene dopo la metafisica, questo volevo capire.
La filosofia moderna
avviene dopo la metafisica, quello che state presentando, perché domandarsi radicalmente il senso di fare filosofia oggi, ecco. Allora scusa la mia ridonanza. mi è venuto in mente tutta la giornata che siete stati in me. La filosofia moderna avviene dopo la metafisica che voi state rappresentando adesso come specialista.
Ma la filosofia moderna cosa intende? La filosofia contemporanea?
Sì, sì, sì.
Allora, la
filosofia... Cioè, quello che c'è il credo di interpretare la moderna, di solito si fa metafisica, che no?
Accanto, esatto. Allora, secondo me il termine metafisica, come la maggior parte dei termini che sono stati usati su un arco temporale di due millenni, significano tante cose. Quello che intendevano con metafisica medievali sicuramente non è quello che intendiamo oggi, è quello che dicevo prima, il termine metafisica oggi, non oggi, nel dibattito contemporaneo di lingua inglese, che è un settore della filosofia abbastanza... mi verrebbe da dire maggioritario, perché nel mondo è il modello del college e dell'università anglosassone è dominante anche in paesi dove non si parla l'inglese. Però ma al di là della questione, vuole dire se è dominante o meno, in questo approccio alla filosofia, il termine metafisico, quello che ho detto all'inizio, sta a significare la considerazione per la struttura, per quello che ci sta dietro, non il metafisico nel senso dei medievali o comunque diciamo il metafisico che viene definitivamente messo da parte da Kant, no? Cioè con Kant diciamo pensare che le cose avvengono perché ci sono delle potenzialità spirituali che stanno dietro e fanno funzionare, oggi non funziona più. Si può anche pensare che esista una realtà trascendente che influenza momento per momento, però insomma dire che l'acqua bolle perché c'è lo spirito del calorico che la fa bollire oggi non funziona, dice Kant, no? Non è in questo senso che si adopera il termine metafisica quando io dico realismo metafisico. Il realismo metafisico significa che, cioè che la struttura della realtà significa una riflessione sulla struttura della realtà, sulla struttura del modo di essere degli oggetti, indipendentemente dal nostro modo di conoscerli. Ecco, mettiamola così.
È vero che un continentale radicale direbbe che, diciamo, dopo Kant la domanda diciamo sull'esistenza oggettiva del mondo comunque c'è, cioè, al di là delle potenzialità spirituali eccetera, perché non c'ha troppo senso, cioè che comunque che diciamo che sì, si andati oltre, no? Cioè,
probabilmente sì,
c'è una, appunto,
ma sai, in ambito analitico discutono la prova ontologica ad Anselmo oppure senza problemi storiografici,
questo vi dico,
storicistici
probabilmente sì. Però vabbè, dietro sono le opzioni, a me personalmente non so se conosci il libro su Kant di Strawson, a mio avviso ecco, è un analitico molto moderato lui, no? Nel senso lui adotta quella terminologia, però intende la filosofia analitica come metodo, non come contenuto, no? Lui distingue vari significati di metafisica e dice Kant è un metafisico, che lui dice, cioè secondo la sua interpretazione tradizionale, perché la dialettica di nome del fenomeno è una posizione metafisica, eliminiamo quella, io intendo metafisica come la struttura del reale, cioè come quella struttura trascendentale del reale per cui lo spazio-tempo è trascendentale, cioè possiamo avere un'esperienza che non sia spazio-temporale, allora lui dice lo spazio-tempo è metafisica, in questo senso lui intende dando una metafisica ancora. Allora dicevo, il secondo argomento è quello della pluralità della collaborazione evidenziale delle conoscenze, che significa che se questo è un argomento che adoperano quasi tutti i fisici che sono realisti, dicono se io per misurare, che ne so, fra l'altro, scusate, chiudo la parentesi, ritornando al punto prima, il successo predittivo delle conoscenze, qualche giorno fa al CERN hanno un esperimento, sembra che abbia trovato il cosiddetto bosone di Higgs. Ad esempio, questa è una particella che i fisici cercavano da 30, 40, 50 anni, e se la teoria di Quark era una teoria corretta, questo bosone doveva esistere, non c'era mai stata una conferma sperimentale di questa roba qui, la trovano, a molti fisici questo suona come una dimostrazione che non si sta parlando del nostro modo di conoscere il mondo, si sta parlando che il mondo ce l'ha proprio quella particella lì, è un po', cioè molti fisici rifiutano la teoria della relatività di Einstein. Perché la rifiutano? Perché non ha una conferma empirica, cioè dicono la relatività ristretta è una cosa e ha tutta una serie di conferme empiriche, la relatività generale è tutta un'estensione di questo principio, è di fuori di un ambito che non ha nessuna conferma empirica, e infatti molti fisici ritengono che la teoria della relatività generale di Einstein potrebbe anche essere vera, ma potrebbe essere anche tutta completamente campata per aria. Il secondo argomento, quello della pluralità di una collaborazione evidenziale, sostanzialmente molti fisici dicono: se io misuro una grandezza di un corpo fisico con, che so, uno strumento di misura e poi ripeto la stessa operazione con uno strumento completamente diverso, cioè non semplicemente fatto da un'altra persona, ma che so, lo misuro, che so, misuro la lunghezza d'onda proiettandoli sopra un fascio di luce, oppure che ne so, misuro la lunghezza d'onda misurando l'intervallo di tempo fra due picchi, e poi che ne so, con un terzo strumento misuro la lunghezza d'onda con un metodo ancora diverso, e alla fine la descrizione dell'onda che io ho misurato è sempre la stessa, mi fa pensare che la descrizione di quell'onda è, cioè, non è importante come io la descrivo, quell'onda esiste da quelle proprietà, perché io quelle proprietà riesco a rilevarle anche attraverso tre o quattro descrizioni diverse l'una dall'altra. Cioè, se adopero descrizioni diverse della realtà e tutte queste descrizioni diverse della realtà mi portano allo stesso risultato, mi fa pensare che la realtà sia indipendente dal mio modo di conoscerla. Ok? Giuseppe ride. Allora, l'argomento
contrario. No, l'argomento, però ovviamente ci sono.
Allora, gli argomenti contrari sostanzialmente è uno che a mio avviso è fortissimo, è l'argomento della sottodeterminazione delle teorie, viene generalmente definita come tesi di Wayne Quine, e sostanzialmente l'idea è questa: non esistono proposizioni o enunciati che siano confermati tout court. Non esiste che io dico, che ne so, questo telefono qui pesa 3 etti, lo vado a mettere sulla bilancia e pesa 3 etti, cioè lo strumento che me lo misura e che mi dice che questo telefono pesa 3 etti è uno strumento che ha dentro tutta una concezione del mondo e tutta una teoria fisica, per cui sia Duane che Quine cosa dicono? Che la conferma di un enunciato è sempre olistica. Il problema è questo, cioè non esistono credenze che possano essere confermate con un atto di ostensione. Io non posso dire quella tenda è rossa e te la faccio vedere, cioè quella tenda può anche funzionare perché ci siamo messi tutti d'accordo. Allora, a parte che non vale nemmeno in quel caso lì, perché un idealista epistemologico alla Locke ti potrebbe dire: io la vedo rossa, lui la vede di un altro colore, te la vedi di un'altra e te la vedi di un'altra. Però nella nostra pratica linguistica ci hanno insegnato quando eravamo piccolini che io quel colore lì che vedo lo chiamo rosso, quello che vedi te lo chiami rosso, quello che vede lui lo chiama rosso, quello che vede lui lo chiama rosso. Noi vediamo quattro cose diverse, però per tutti è rosso, ok? Quindi nemmeno un atto di ostensione su una cosa così banale come l'indicare il colore di una tenda è la conferma di un enunciato. Al di là di questo, quello che dicono Duane e Quine è che gli enunciati conoscitivi non vengono mai confermati singolarmente. Quello che viene confermato è l'attendibilità di tutto un sistema di conoscenze, perché ad esempio mentre sale il telefono io lo pongo su uno strumento che per funzionare ha bisogno di una costruzione della teoria fisica completa, altrimenti non arriverei mai alla costruzione della bilancia.
Scusa, dire questo in qualche modo, dire in altro modo, lo posso dire che nessun sistema si autoconferma?
Un po' sì. Cioè loro dicono che le teorie da un punto di vista dell'evidenza sono sempre sottodeterminate, ossia ho sempre meno dati del numero di credenze che voglio confermare grazie a quei dati. Per cui io qui faccio riferimento alla distinzione di questa tesi da parte di Fodor. Fodor è uno scienziato cognitivo, un filosofo della mente, il quale attraverso tutta una teoria psicologica sostiene che la conferma di una credenza in generale è un processo isotropico olistico informazionalmente non incapsulato. Questa formula l'avevamo già utilizzata a proposito della conferma delle visioni del mondo, dove abbiamo detto che la conferma delle visioni del mondo è un processo isotropico olistico e informazionalmente non incapsulato, che vuol dire isotropico, che io prendo un dato da un certo contesto e magari lo adopero per confermarmi una credenza che categorialmente non gli appartiene. È olistico perché appunto comporta che sia tutto un insieme di credenze a essere confermato, e informazionalmente non incapsulato significa che l'interpretazione dei dati non è equivalente a dire io inserisco degli input, vengono calcolati e mi esce un output, dipende dal contesto. Informazionalmente non incapsulato significa, cioè informazionalmente incapsulato sarebbe quell'output che mi esce in maniera univoca attraverso un'elaborazione di dati la cui interpretazione è univoca, mentre invece la conferma delle credenze, dice Popper, è un processo che informazionalmente non è incapsulato, perché le credenze non riguardano dati che siano indipendenti dal contesto. Quindi questo sostanzialmente è l'argomentazione dell'antirealismo metafisico. L'antirealismo metafisico parte dall'intuizione che ogni sistema di credenze sia una visione della vita. Vado un attimino veloce, che questa parte è, spero non ponga problemi, poi facciamo la pausa. Allora, sostanzialmente l'antirealista dice che se il realismo semantico è falso, non è possibile avere un'esperienza del mondo se non nella forma di una visione della vita. Il realismo semantico è falso, allora non è possibile avere credenze espressive, contenuti proposizionali metafisici, se non nella forma di credenze espressive o una visione della vita, ok? Mancando una conoscenza realistica del mondo, io sono necessariamente costretto all'interno della mia visione della vita, e quindi il mondo viene a cadere. Questa è la posizione dell'antirealista metafisico. Ok, direi che si può fare pausa qui e poi ripartiamo dall'uso di questa visione filosofica. Allora, cerco di andare un goccino più veloce, perché mi dovete scusare, ma è difficile per me calcolare quanto tempo ci metterò a disporre dei contenuti. Allora, vediamo appunto come il realismo e l'antirealismo che abbiamo presentato si possono utilizzare in filosofia delle religioni. Allora, il realismo religioso muove da questa intuizione. Allora, se è valido che le nostre conoscenze facciano parte di una descrizione completa della realtà, se vi ricordate, e due è l'affermazione che nessuna conoscenza fa parte di una descrizione completa del mondo, per cui la sua negazione è che le nostre conoscenze, alcune delle nostre conoscenze, fanno parte di una descrizione completa del mondo. Appunto, se è valido questo, quindi dice che ogni conoscenza fa parte di una descrizione completa del mondo. Per il realismo religioso gli articoli di fede sono conoscenze, ossia se io dico che credo nella Trinità di Dio, questo articolo di fede è una conoscenza rivelata dalla storia della rivelazione, del Magistero e tutto il resto. Allora, appunto, gli articoli di fede fanno parte di una descrizione completa della realtà. Che significa che fare parte di una descrizione completa della realtà? Che appunto esiste un Dio che è un etrino, e la descrizione completa della realtà ha al suo interno l'affermazione che Dio è un etrino. Quindi sostanzialmente il realismo religioso pensa la verità degli enunciati, la verità degli articoli di fede come una verità di tipo corrispondentista, ossia vede gli articoli di fede come veri in quanto affermano qualcosa che corrisponde a uno stato di fatto, ossia in modo particolare gli stati di fatto relativi all'essere di Dio. Per esempio, appunto, queste sono tutte affermazioni che il realista religioso sarebbe pronto a sottoscrivere come credenze equivalenti, ossia o sono vere o sono false, ok? Non c'è altra interpretazione di questa roba per il realismo religioso. Al contrario, l'antirealista religioso, siccome assume che nessuna conoscenza faccia parte di una descrizione completa del mondo, gli articoli di fede sono conoscenze, allora gli articoli di fede non fanno parte di una descrizione completa del mondo. Quindi per l'antirealista religioso questa affermazione qui, io ero un etrino, è un'affermazione che non è né vera né falsa, è semplicemente un'affermazione che non fa senso. Allora, l'antirealismo religioso si fonda su questa intuizione qui. Norman Malcolm era un alleato di Wittgenstein, si è occupato di un sacco di cose, fra cui uno dei suoi cavalli di battaglia era il tentativo di dimostrare Malcolm era un antirealista su tutti i campi dello scibile, e uno dei suoi cavalli di battaglia era dimostrare che le nostre conoscenze più radicate, quello che crediamo veramente fondato, comunque in ultima analisi assolutamente giustificabile da una prassi cognitiva, in realtà è infondato. Per chi ha seguito la lezione precedente di Giuseppe, aveva appunto illustrato il l'uncertainty di Wittgenstein, sostanzialmente Malcolm riduce la sua posizione da questo approccio al tema della credenza, ossia che i nostri sistemi di credenze siano logicamente articolati, ma all'origine di quel sistema di credenze ci sono affermazioni che vengono credute senza nessun motivo particolare e per questo motivo sono infondate. L'intuizione su cui si fonda il realismo è questa, dice Malcolm: se un uomo non pregasse mai per avere un aiuto o un perdono, oppure non avesse mai una tale inclinazione, se non sentisse mai che era una cosa buona e giusta ringraziare Dio per la benedizione di questa vita, se non fosse in alcun modo interessato al proprio successo e fallimento nell'attuare i comandamenti divini, ecco, mi sembra chiaro che se così fosse non si potrebbe dire in alcun modo che costui crede in Dio. Credere in Dio non è una questione di o tutto o niente, può essere una questione di gradi, ma credere in Dio, anche in piccola misura, richiede, così come io intendo queste parole, una qualche azione religiosa, con qualche impegno. Cosa ci vuol dire Malcolm? Ci vuol dire che credere in Dio non è un giudizio cognitivo che io formulo su un certo contenuto proposizionale. Ossia, laddove il realista dice esiste una descrizione completa della realtà e quella realtà comprende la credenza esiste un Dio, io dico che esiste un Dio, la mia credenza dico che è vera perché corrisponde a, perché è inserita all'interno di quella descrizione completa della realtà che corrisponde alla realtà. Ma come dice, questa roba qui non mi chiarifica che cosa significa credere in Dio. Credere in Dio non significa accettare una posizione corrispondentista relativamente all'esistenza o meno di Dio. Credere in Dio significa fare tutte le cose che lui elenca, cioè partecipare alla vita di una comunità. È perché io partecipo alla messa, per cui per il motivo per cui prego, e tutte le azioni religiose che compio che riempiono di senso la mia affermazione, io credo in Dio. Se manca tutta questa roba qui, non esiste nessun realismo al mondo che mi possa dare un senso all'affermazione io credo in Dio. Chiaro? Quindi sostanzialmente l'antirealismo religioso, così come lo intende Malcolm, ma è un modello che sostanzialmente in antirealismo si fonda sostanzialmente su tre passi di questo genere. Ho una certezza che insieme ai principi è il caso, questa certezza ce l'ho non perché la deduco da un qualche ragionamento, è una certezza primitiva che è fondata, Wittgensteinianamente, dal mio esprimere una certa forma di vita. Per esempio, vengo allevato, vengo cresciuto, che so, in Italia, dove siamo tutti cattolici, i miei genitori mi insegnano la religione cattolica, mi abitano ad andare alla messa, mi danno tutte quelle pratiche che sono connesse con la pratica del cattolicesimo. Quella è la mia certezza originaria, primitiva. A partire da questa certezza, da questo mio impegno religioso come espressione di una certa forma di vita, attraverso una serie di inferenze olistiche, dall'insieme dei principi si ottengono tutta una serie di credenze accessorie. Inferenze olistiche intendo che qua appunto il concetto di verità non è lo stesso del realista. Il realista intende la verità come una corrispondenza fra le credenze e la realtà. Una credenza è vera perché afferma lo stato di fatti che effettivamente avviene nel reale. Invece l'inferenzialista, o comunque insomma l'antirealista, ritiene che una credenza è vera perché è olisticamente inferita da un insieme di principi in base a delle regole di inferenza che sono più o meno coerenti fra di loro. Dico più o meno perché ci sono inferenzialisti che hanno posizioni puramente logiche, quindi ammettono come regola di deduzione il modus ponens, il sistema di assiomi, e dicono che quello che noi possiamo conoscere è quello che deduco da lì, e ci sono inferenzialisti invece che ritengono che le nostre inferenze abbiano un valore pragmatico, che so, oggi in filosofia anglosassone ci sono McDowell e Brandom, che sono due autori che sicuramente non si riterrebbero antirealisti, però insomma che pensano a un concetto di verità legato al valore pragmatico della verità. Comunque entrambi si inseriscono all'interno di quel movimento che viene definito il pragmatismo americano. E, appunto, numero 3, la verità di una credenza è una funzione pragmatica della coerenza delle credenze inferite dall'insieme dei principi. Allora, un esempio è l'affermazione Dio è uno, ad esempio, che è il contenuto proposizionale del primo comandamento del Decalogo. Ateismo, panteismo, politeismo, teismo sono tutte posizioni realiste. Perché sono posizioni realiste? Perché per l'ateo questa frase è falsa. Il contenuto proposizionale Dio è uno, o meglio, io sono il Signore del Primo, non avrete Dio un po' di me, è un'affermazione falsa per l'ateo. È falsa perché nella descrizione completa della realtà non c'è alcun contenuto proposizionale analogo a Dio è uno. Okay? Quindi, siccome questo enunciato non corrisponde allo stato di fatti, per l'ateo questa affermazione è falsa, quindi la sua è una posizione realista, è una posizione che si fonda sull'idea che la verità sia una corrispondenza fra un certo enunciato e il succedere degli stati di fatto che quell'enunciato afferma. Analogamente per il panteista ritiene che questa frase è falsa, perché non è vero che Dio è uno, ma Dio è tutta la pluralità degli esseri della natura. Analogamente il politeista ritiene che questa frase sia falsa, perché Dio non è uno ma è molti. Il deista ritiene che questa frase sia vera perché Dio è uno. Però il motivo per cui tutti costoro mantengono la propria posizione relativamente al primo comandamento del Decalogo è che sono tutti realisti nello stesso modo. Poi ci sono posizioni antirealiste, una per esempio è l'attivismo religioso, quello che dice che le religioni non sono vere o false, ma sono piuttosto espressioni di modi di vita, di modi di essere. E guardate bene, questo non significa necessariamente avere un punto di vista ateo. Uno può dire che il modo migliore per instaurare una relazione a Dio, in Italia sia il cattolicesimo, in India sia l'induismo, in Cina sia il buddismo, quello che è, e compagnia bella. Cioè, il relativismo religioso è una posizione antirealista perché ritiene che la verità degli enunciati non sia una verità corrispondentista, ma piuttosto sia l'espressione di un certo modo di vita. Di conseguenza anche quelle forme di pluralismo che si legano a un concetto relativistico di verità vanno a finire fra le posizioni antirealiste.
Scusa, purtroppo no. Devo chiedere una cosa, perché mi sembra strano che la posizione antirealista sia implichi necessariamente il relativismo. Questo mi sembra una cosa poco vera, nella misura in cui accetti che l'antirealismo religioso, per esempio, implica un'azione di verità come funzione pragmatica legata alla dimensione di coerenza, si può presupporre anche che questa funzione pragmatica è sufficientemente universale per non avere alcuna forma di
relativismo. Cioè, puoi dire così se vuoi.
Insomma, mi sembra aprire un'opzione abbastanza importante che poi, insomma, tu non l'hai citato, però appunto l'ipotesi, cioè mi è sembrato che tu dici rispetto alla verità o c'è una verità corrispondentista che è quella dei realisti o non c'è verità, cioè o c'è né vero né falso, cioè se sospensione della questione della verità. No, ci sono.
C'è una verità coerentista.
C'è una verità coerentista, c'è una verità deflazionista, c'è una verità.
No, dico, io ho detto che o c'è la verità corrispondentista, che è la posizione associata al realismo, o c'è una verità coerentista, che è la posizione associata all'antirealismo. Il relativismo religioso non è necessario.
Cioè,
Kant puoi dire che non è necessariamente relativismo.
La nozione di relativismo è dipendente da una nozione di verità universale che andrebbe definita. Allora, se potrebbe essere anche dipendente da una nozione di verità corrispondentista, ma a questo punto sottintenderebbe per chiamarsi relativismo corrispondentista stesso, non è il caso in gran parte degli antirealismi, che invece propugnano una nozione di verità alternativa che non è tipo corrispondentista, rispetto alla quale si possono proporre situazioni di tipo universalistico.
Assolutamente, però ad esempio Malcolm ha una posizione del relativismo religioso, cioè lui ritiene che l'antirealismo, l'idea che non esista una verità di tipo corrispondentista, espone l'idea di verità a come viene pensata all'interno dei singoli sistemi che usano la nozione di verità. Quei singoli sistemi per l'antirealista sono intraducibili uno nell'altro. Poi chiaramente ci sono posizioni antirealiste forti e posizioni antirealiste deboli. L'antirealista forte alla Malcolm, appunto, magari dice che i sistemi di conoscenze non sono traducibili gli uni negli altri.
Sì, però
ovviamente anche gli antirealisti
dovrebbero dire. La verità delle due luna, per esempio, prendiamo Brandon, prendiamo Orbis, prendiamo persone che hanno delle verità diverse, allora dici che loro hanno un altro realismo diverso dal realismo corrispondentista, o dici che sono degli antirealisti non necessariamente relativisti, per cui cioè delle due
luna. Sì, ma fare questo per esempio, no? Tutti, qui non devo dire che tutte. Cioè, questo è, prima c'è scritto esempio, posizioni antirealiste, certe forme di relativismo religioso, non che ogni forma di antirealismo conduca al relativismo religioso. Allora, per chiarificare il tutto, hanno preso in considerazione lo studio di un caso più o meno concreto. Non ve lo leggo perché ci mettiamo troppo, siamo un po' in ritardo, ve lo racconto. Allora, ci sono quattro persone, Attilio, Minerva, Margherita e Alice, che sono una famiglia. Attilio e Minerva sono il padre e la madre, Margherita e Alice sono due bambine. Vanno a fare una vacanza all'estero, e mentre sono lì che fanno la vacanza, vedono una processione. Chiedono informazioni e vengono appunto informati che è una processione di credenti di una divinità locale, insomma, comunque qualcosa di diverso dalla loro religione. A quel punto il babbo e la mamma si mettono a fare fotografie, insomma, assistono da spettatori a questo spettacolo, prendendolo appunto come uno spettacolo prettamente di folklore. La figlia grande, che diciamo il babbo è cattolico, la mamma è atea, la figlia grande sostiene di credere in Dio, ma non ha nessuna latina. Sì, esatto, non pratica, non solo non pratica, dice di credere in Dio, sì, in modo assolutamente generico, senza nessuna connotazione. Se la prende col babbo e la mamma che fanno le foto, e dicendo il motivo per il quale, se non ritengono irrispettoso, mettersi a fotografare e a vedere quella manifestazione come una manifestazione di folklore, perché quelle persone stanno compiendo un rito religioso. E la figlia piccola, che invece è diciamo, una cattolica integralista, immediatamente attacca la sorella dicendo che loro non stanno pregando Dio, stanno facendo una manifestazione di folklore, perché se non prega Dio deve pregare come pregano i cattolici, quindi perché la sorella grande deve mettersi a fare delle questioni. Il Papa a quel punto interviene e dice che sì, è vero, il cattolicesimo è la religione che ha rivelato nel modo più universale possibile gli articoli di fede, ma questo non significa che quegli stessi articoli di fede non possano essere stati rivelati anche in altre religioni, o che comunque anche in altre pratiche religiose non si possa in qualche modo raggiungere una verità divina, fermo restando che il cattolicesimo è la versione privilegiata di religione. Allora, che posizioni esprimono? Allora, sostanzialmente, qui faccio il riassunto, dico Attilio è un inclusivista perché lui crede alla verità della propria fede come orientamento privilegiato, ma è pronto ad ammettere che anche altre fedi, in forma implicita, come uno preferisce pensare, possano condurre la verità. La moglie è esclusivista, perché abbiamo visto prima che l'ateismo è una posizione, crede che indipendentemente da quale che sia la posizione, cioè quale che sia la fede è un atteggiamento sbagliato nei confronti dell'esistenza, quindi lei è esclusivista, anche lei, cioè nella misura in cui appunto non ammette un punto di vista, la possibilità di rivelare un punto di vista alternativo al proprio. Allora ricordatevi il riassunto che avevamo fatto prima, l'esclusivismo dice che le affermazioni sono o vere o false, e se c'è un disaccordo una ragione per forza. L'inclusivismo dice che le affermazioni sono vere o false, se c'è un disaccordo potrebbe anche darsi che tutti e due stiano dicendo la stessa cosa, quindi siano tutti e due nel vero, ma uno dei due non si rende conto del perché e quindi hanno l'impressione che in realtà siano incompatibili le loro credenze, quando sarebbero invece compatibili. Allora, Margherita, la figlia grande, è evidentemente un esclusivista, perché sostanzialmente, ora non l'ho detto, in particolare della ricostruzione della storiella, a un certo punto obietta al padre che si è convinto che quella è una pratica religiosa e lui crede autenticamente in Dio, dice invece di fare fotografie smetti di fare fotografie e vai a pregare insieme a loro, no? E quindi sostanzialmente il punto di vista di Margherita è quello esclusivista, per cui le affermazioni, le creenze di fede o sono false, qualcuno deve avere ragione, non c'è possibilità di vedere il di non risolvere il disaccordo. Infine Alice è esclusivista perché evidentemente anche lei crede che ci sia una posizione corretta in campo e che sia quella del cattolicesimo. Allora, come vedete, ci sono una posizione inclusivista e tre posizioni che sono esclusiviste. Le tre posizioni esclusiviste sono tre posizioni diverse l'una dall'altra. Vediamo di capire qual è il disaccordo nella valutazione della processione, di modo che andremo a definire varie tipologie di esclusivismo e di inclusivismo, grazie anche alla questione del realismo e dell'antirealismo. Allora, la condizione di questo case studies è questa. Tutti i soggetti hanno accesso allo stesso insieme di evidenze. Qua per evidenze intendiamo accertamenti empirici, evidenze come si intende con qualcosa che ci è evidente. Evidenze intendiamo qualsiasi ragione a sostegno della propria credenza. Tutti hanno la medesima competenza nell'analisi di questo body of evidence e i soggetti differiscono fra loro indipendentemente dal condividere o meno un orientamento. Per esempio, la madre e le due figlie sono tutte esclusiviste, ma sono tutte esclusiviste per motivi diversi l'una dall'altra. Oppure Attilio e Minerva, per quanto siano uno esclusivista e l'altro inclusivista, però per esempio potrebbero condividere la medesima valutazione della processione. Allora, che punto di disaccordo è questo? C'è un disaccordo dove tutti hanno accesso allo stesso corpo dell'evidenza e tutti sono sullo stesso piano da un punto di vista delle capacità e della competenza di trarre inferenze da quel corpo di evidenze. Allora, questo disaccordo è quello che viene definito un disaccordo fra soggetti ugualmente competenti da un punto di vista epistemico, ossia fra epistemic peers. Avevamo concluso la volta precedente dicendo che laddove l'atteggiamento tradizionale è quello che dice che in un caso del genere non importa che fra di loro siano tutti egualmente competenti e abbiano lo stesso corpo di evidenze, se arrivano a inferenze diverse significa che qualcuno di loro ha sbagliato. Questa è l'opinione tradizionale, quella che giustifica esclusivismo e inclusivismo. Ad esempio invece la posizione pluralista dice che in un caso del genere ci dobbiamo porre il problema, perché se persone che hanno tutte la stessa competenza, tutti accesso al medesimo corpo delle evidenze e tutti calcolano, diciamo, tutti traggono la medesima conclusione, tutti traggono correttamente la propria conclusione, ma le conclusioni non sono le medesime, e qui per il pluralista dice, insomma, c'è un problema, dobbiamo decidere chi ha ragione e chi ha torto e non si sa da che parte parare. Allora, valutiamo. Componiamo la situazione. Allora, al punto 3, qua c'è insomma, una paginata di formule che io vi ho segnato perché a me personalmente aiutano, perché è un modo compatto per dire tante cose tutte insieme. Se non, insomma, nel senso, sono fissate di così, cerchiamo di capire l'intuizione che ci sta alla base e lasciamo perdere l'aspetto formale. Comunque sì, allora, al punto primo abbiamo quello che è il corpo dell'evidenza, ossia la situazione che loro analizzano. Qual è? Alcune persone eseguono pubblicamente un'attività collettiva, quelle persone pretendono che la loro attività collettiva sia un'esperienza religiosa, i genitori si sono informati su cosa stavano facendo e l'hanno detto alle figlie, quelle persone pretendono di esprimere praticamente una certa relazione al divino, perché dicono che la partecipazione alla processione è l'evento di vita sacramentale fondamentale della loro religione, e di conseguenza quelle persone assumono la verità di una serie di credenze più 1 più 2 pn che riguardano sia il modo corretto di svolgere la processione quanto tutta, diciamo, la teoria teologica che ci sta dietro. Allora prendiamo dunque, allora distinguiamo quindi calcola X gli individui che appartengono alla famiglia, quindi a T o minare famiglia, ma il veritatrice e coda Y invece un generico appartenente alla processione. Allora, cosa succede? X, quindi uno qualsiasi della famiglia, crede le proprie convinzioni religiose, mentre Y crede evidentemente le convinzioni religiose dei partecipanti alla processione. Allora, cosa ci dice il... qual è la situazione? La situazione è questa. Allora, che esistono una serie di persone, di Y, e che ciascun X, ciascun membro della famiglia, sulla base del corpo delle evidenze che sono segnate, ritiene che quei partecipanti alla processione esprimono una serie di credenze religiose. Ok? Quindi, ci sono i partecipanti alla processione, ci sono i membri della famiglia. I membri della famiglia osservano la processione e traggono tutti l'inferenza che i partecipanti alla processione credono una serie di credenze religiose. Non solo questo, sulla base della stessa evidenza, evidentemente gli appartenenti alla famiglia hanno le proprie credenze religiose, quindi la situazione è quella per cui loro si rendono conto che gli appartenenti alla religione esprimono delle credenze religiose e queste credenze religiose le confrontano con le proprie credenze religiose. Cosa può succedere? Allora, se un esclusivista, abbiamo detto, il disaccordo fra Episteme e Peirce è un disaccordo che deve essere risolto individuando chi in qualche modo ha sbagliato a formare una certa credenza. Se un esclusivista, una delle credenze in ballo nella lotta per la verità, diciamo, deve essere vera. Se invece una ha una posizione esclusivista, ammette che potrebbero essere vere anche tutte e due una volta che una delle due sia riformulata. Allora, sostanzialmente cosa dice? La posizione esclusivista dice che fra le credenze di chi assiste alla processione e le credenze di coloro che stanno facendo la processione deve necessariamente esserci una disgiunzione esclusiva, ossia o è vera una posizione o è vera l'altra, non possono essere vere entrambe. La posizione esclusivista invece ammette la possibilità, allora, potrebbe essere vera una o potrebbe essere vera l'altra, ma soprattutto potrebbero essere entrambe. Questa è la posizione esclusivista. Il cerchietto col bambino sta a indicare che le credenze degli X, che sono i membri della famiglia, sono esclusive rispetto alle credenze degli Y, che sono le credenze dei partecipanti alla processione. Quindi o è vera l'una o è vera l'altra, entrambe non possono essere vere. La posizione esclusivista invece, quella V, fra le credenze della famiglia e le credenze dei partecipanti alla processione, mi dice che potrebbero essere anche vere tutte e due. Facciamo un esempio concreto per capire il problema. Allora, X crede che il battesimo è necessario per la salvezza, per esempio potrebbero essere due figlie, che ha una posizione esclusivista più decisa. Y, il partecipante alla processione, ritiene che soltanto la partecipazione alla processione è necessaria per la salvezza, quindi il battesimo non serve. Evidentemente, se Y crede che sia necessario soltanto la partecipazione alla processione per la salvezza, evidentemente non può credere anche che il battesimo sia necessario per la salvezza, ok? Abbiamo una disgiunzione esclusiva, cioè se lui pensa che soltanto la partecipazione alla processione è necessaria, il battesimo non può essere necessario, al limite è un di più. Di conseguenza, lui pensa che le due credenze siano tra loro incompatibili, non può credere l'una e credere l'altra. Allora, quali sono le posizioni dei membri della famiglia? Sono quattro posizioni diverse, ok? Per quanto Minerva, Margherita e Alice siano tutte e tre esclusiviste, sono quattro posizioni diverse. Perché? Allora, per Minerva, che abbiamo detto ha una posizione per cui non fa senso credere in Dio o comunque credere in un ente trascendente, è falso sia la credenza del membro della famiglia che la credenza di quelli della processione. Fine del problema. finisce tutto lì. Per Margherita invece ha, che ha una posizione esclusivista, una posizione esclusivista di questo tipo, e se allora se un partecipante alla processione crede che sia soltanto la partecipazione alla processione a salvare l'anima, non può credere anche che ci sia il battesimo, e viceversa, se uno crede che sia il battesimo a salvare l'anima, non può credere che sia necessaria la partecipazione alla processione. O è per una o è per l'altra. La posizione di Alice è ancora una posizione esclusivista, che però non prende in considerazione la possibilità di verità delle credenze religiose dei partecipanti alla processione, per cui non è possibile per il partecipante alla processione credere veramente quella roba lì, che bisogna partecipare alla processione. Sarebbe eventualmente possibile credere che il battesimo salvi la vita, e non è possibile per lei credere che il battesimo abbia una funzione scatologica, scusatemi, che la partecipazione alla processione abbia una funzione scatologica, perché ce l'ha soltanto il battesimo. Infine c'è la posizione di Attilio. La posizione di Attilio è la posizione inclusivista. In cosa differisce? Allora, differisce nel fatto che lui ammette la possibilità che i partecipanti alla processione siano nel giusto, e quindi dice che potrebbe anche darsi che oltre al battesimo anche la partecipazione alla processione salvi. Tuttavia ritiene che questa affermazione non la possano fare coloro che partecipano alla processione, perché coloro che partecipano alla processione, dicendo che solo il battesimo è necessario, non possono affermare contemporaneamente le due verità. L'inclusivismo è esattamente questo, ossia l'idea che ci sia un punto di vista privilegiato in grado di assorbire le idee altrui, ma che al di fuori di questo punto di vista privilegiato non sia possibile fare la stessa operazione di assorbimento delle idee altrui. Ora, a che serve la logica che io ho scritto qui così? Serve sostanzialmente a vedere in modo compatto le differenze tra queste quattro posizioni. Spero che, insomma, di essere stato sufficientemente chiaro, però come vedete il primo termine dell'implicazione, questo e quello, sono termini che nel caso ad esempio della posizione di Margherita, diciamo il termine la prima condizione, il primo termine del condizionale conduce ad un secondo termine che è diverso. Nel primo non si dà la possibilità ai partecipanti alla processione di avere un punto di vista anticristiano, nel secondo invece si dice che potrebbero essere veri l'uno come l'altro, ma uno di due deve essere vero, non possono essere veri entrambi. Mentre invece la posizione di Minerva e di Alice si vedono già distinte, perché Minerva nega entrambe le posizioni, mentre Alice nega soltanto una. Con questo arriviamo a distinguere i vari tipi di esclusivismo. Allora, qual è la posizione di Minerva? La posizione di Minerva è quella di un realismo metafisico e di un antirealismo semantico. Allora, siccome per Minerva, da un punto di vista metafisico, Dio non esiste, non fa alcun senso pensare a le pratiche di questi fedeli nella concezione della verità secondo il paradigma corrispondentista. Dio non esiste. Siccome Dio non esiste, i credenti sono entrambi nell'errore e fanno una cosa che può essere compresa esclusivamente dall'interno della pratica religiosa stessa. I cristiani che credono nella vita sacramentale cristiana hanno un'esperienza di senso legata all'accettazione della loro vita sacramentale. I partecipanti alla processione che credono nella loro vita sacramentale hanno un'esperienza di senso legato a quella posizione, ma non esiste un punto di vista esterno rispetto a questi due modi di fare esperienza del mondo, per cui la sua posizione è quella di un antirealismo semantico. Tuttavia lei accetta anche, oltre all'antirealismo semantico, una posizione metafisica, che Dio comunque non esiste, e quindi siccome la credenza non fa parte, perché lei ritiene che la credenza di Dio non esiste, non faccia parte della descrizione completa della realtà. Poi un secondo tipo di esclusivismo è quello che affermano invece le due bambine. In questo caso abbiamo una forma che è di realismo metafisico e realismo semantico. loro ritengono che l'affermazione che Dio esiste faccia parte della descrizione completa della realtà, quindi se uno avesse la possibilità di verificare empiricamente troverebbe un Dio, e in più ritengono anche una forma di realismo semantico, ovvero la posizione di chi proprio per questo motivo loro dicono Dio è verificabile, perché se io dico Dio, la posizione Dio esiste e nella realtà Dio effettivamente c'è, uno che mi dice guarda Dio non esiste mi sta dicendo una cosa falsa, cioè ho il test esterno. Quindi la posizione delle due ragazze, indipendentemente dal fatto che differiscano fra loro, è una posizione di realismo metafisico e realismo semantico. Quindi le due forme principali di esclusivismo sono il realismo metafisico e antirealismo semantico, esemplificato per esempio dalla posizione di Minerva. Lascia perdere ora qui che chiaramente lei deve affermare anche che Dio esiste, e quindi avere una posizione di realismo metafisico lo stesso, è un antirealismo semantico che ti dice Dio esiste, però lo comprendiamo solo a partire dalla nostra esperienza. Quindi il primo tipo di esclusivismo, realismo metafisico, antirealismo semantico. La seconda forma di esclusivismo, realismo metafisico, realismo semantico. La posizione di Attilio è interessante perché, come il primo tipo di esclusivismo, come il primo tipo di esclusivismo, quello di Minerva, che è un realismo metafisico e un antirealismo semantico, anche la posizione di Attilio è un realismo metafisico e un antirealismo semantico. La credenza che Dio esiste fa parte della descrizione completa della realtà. Per cui, perché Dio esiste, la credenza che Dio esiste è incompatibile con credenze che ne negano la verità. Questo è il suo punto di vista. Tuttavia, le credenze di Giunse non sono naturalmente esclusive, perché tutte stanno nella relazione a Dio a partire dalla situazione contestuale in cui la rivelazione viene recepita. Questo è quello che pensa lui. Pensa che ogni contesto storico abbia avuto una rivelazione, la forma prioritaria è la rivelazione cristiana, perché è quella meno dipendente dal contesto storico. Ora, queste posizioni che io sto dicendo le ho attribuite a quattro persone che vanno a fare una città di piacere. Questa laggiù, però, ad esempio, direi è una schematizzazione della posizione di Rainer quando parla del cristianesimo implicito, cioè ognuno di queste posizioni è in realtà un padre storico, che poi vedremo nelle prossime lezioni. Dedicherò la prossima lezione a una disamina dell'esclusivismo nei due tipi, presenterò alcuni autori che sostengono esclusivismi di tipo A e esclusivismi di tipo B, e poi cerchiamo di mostrare perché a mio avviso non funzionano. Poi dedicherò una lezione all'inclusivismo in cui discuterò dettagliatamente la posizione di Rainer e cercherò di far vedere perché non funziona, per approdare alla posizione che voglio sostenere, che è quella del pluralismo. Allora, la cosa interessante a mio avviso è che, come vedete, il realismo e la posizione inclusivista ha una struttura che è analoga all'esclusivismo di tipo 1, quella per cui il realismo metafisico è una forma di realismo metafisico e antirealismo semantico. Rainer, che ad esempio sostiene una forma di inclusivismo di questo tipo, è stato spesso accusato di essere un falso inclusivista e realmente un esclusivista mascherato, ossia è stato spesso accusato di sostenere una tesi che invece che essere inclusivista come lui vorrebbe non è altro che una forma, diciamo così, di esclusivismo edulcorato, in cui la componente, è ovvio che l'esclusivismo è una teoria fondamentalista, non fondamentalista nel senso politico di chi vuole mettere il mondo a ferro e fuoco, è fondamentalista nella misura in cui, o meglio sarebbe meglio dire fondazionalista, ritiene che ci sia un fondamento in concurso della verità che è il mondo, e questo fondamento in concurso della verità deve essere alla base dei nostri giudizi. Appunto, l'inclusivismo, spesso la posizione da Rainer viene spesso attaccata dicendo che è esattamente una posizione esclusivista in cui sono stati addolciti questi elementi di, diciamo, di imperialismo epistemico, se così lo vogliamo chiamare. E ad esempio la disamina, l'interpretazione delle posizioni a partire dall'uso che si fanno del realismo e dell'antirealismo ci mostra come l'inclusivismo effettivamente abbia la medesima struttura logica dell'inclusivismo e dell'esclusivismo di tipo 1, cioè entrambi sono forme di realismo metafisico e di antirealismo semantico.
Scusa, puoi ancora giusto ripetere perché l'inclusivismo è un antirealismo semantico? Perché Ho l'impressione che nella seconda spiegazione, cioè nel primo riconoscimento che ci sono diverse posizioni, va bene, però nel riconoscimento che in realtà quelli che stanno facendo la processione sono dei cattolici, ma, cioè che non lo sanno, malgrado lo so, in realtà mi sembra che emerga una posizione di idealismo, semmai.
No, perché allora la posizione di Lanner, o comunque diciamo la posizione di Attilio nel Chiesa Status, è quella per cui Dio si rivela in ogni contesto nel modo più adatto per quel tipo di contesto. Il fatto che loro siano implicitamente cristiani non significa che se te li fai ragionare arriverebbe all'affermazione io sono un cristiano, significa che il loro modo di essere gli fa avere un'esperienza religiosa indipendentemente dal contenuto. È antirealista perché dice che il senso dell'esperienza religiosa di quelli che partecipano alla processione è esattamente partecipare alla processione. Il loro essere cristiani mascherati non significa che sarebbero pronti a sottoscrivere gli stessi articoli di fede dei cristiani. Io non ho mai letto Rahner in questo senso, l'ho sempre letto nel dire che quello che è il corretto atteggiamento del cristiano, che il cristiano pone esplicitamente come consapevole e che gli altri invece non fanno, non è tanto la sottoscrizione di articoli di fede tipo Dio è un ettrino, ma è quello di instaurare una relazione a, diciamo così, la verità di tipo religioso, trascendente. Solo il cristianesimo, fra tutte le religioni, mette così alla...
conto è riconoscere la religiosità dell'altra religione, un altro conto è dire sono dei cristiani che non lo sanno. Cioè il cristianesimo implicito comunque attribuisce a chi professa implicitamente il cristianesimo delle nozioni, cioè dei significati che sono propri del cristianesimo. No. Allora a questo punto la possibilità di fare questa attribuzione implica che per quanto tu continui a rispettare che loro possono manifestare in maniera diversa, perché hanno magari altre preconcezioni, altre culture, la loro confessione, in realtà è la misura dell'attribuibilità di significati specificamente cristiani e la misura in cui comunque stai dicendo che c'è un punto di vista prioritario che è quello cristiano, che a priori dovrebbe mostrare...
Sì, non sono d'accordo con quello che dici, perché ad esempio se te valuti l'analisi del peccato originale che fa Rahner,
sì.
Rahner non dice che il peccato originale cioè è un gesto in cui Dio, non dà un'interpretazione letterale della cosa, in cui dice Dio effettivamente si è arrabbiato perché loro hanno trasgredito al suo comandamento di mangiare la mela. Rahner dice il peccato originale per gli ebrei del primo millennio avanti Cristo, così come è scritto nella Genesi, era il modo migliore di farvi capire di cosa si trattava. Quello di cui si trattava è che l'essere umano è finito e nella sua finitezza radicale ha, come dire, una colpa ontologica, non è una reale colpa. L'essere umano ha una costituzione ontologica tale per cui vive con senso di colpa la sua propria finitezza.
Sì, però o difende la religione universale, di dire tutte le religioni.
No, non difende la religione universale.
Se la difendi e comunque difendi l'idea del cristianesimo implicito, non l'idea di pluralismo, diventa un realismo semantico.
Allora, non difende la religione universale, ok? Difende l'idea che il cristianesimo, perché ha avuto, cioè che poi è la posizione, a mio avviso, anche di Ratzinger, no? Il cristianesimo ha avuto due millenni di storia teologica che le altre religioni non hanno avuto. Questo cosa ha portato? Ha portato a, mettiamola così, una demitizzazione dei concetti della fede, per cui il teologo ha dato una formulazione logica che non coglie tutto della relazione religiosa, ma che illumina che cosa sia la relazione religiosa. Ora, perché dire questo, dice, allora è una forma di realismo semantico? No, non è una forma di realismo semantico, perché l'esperienza religiosa che compiono le persone che partecipano alla processione, così come compie l'induista o il buddista, è possibile solo per loro all'interno della propria religione. Poi loro non lo sanno, ma quello che esprimono è quello che esprime anche il cristianesimo nella forma più compiuta. Non è importante che loro lo sappiano o meno, appunto, non è importante l'esplicitazione e che quindi loro abbiano un rapporto cosciente con la propria esperienza religiosa, che poi alla fine li porta a dire tutti stiamo facendo la stessa cosa. Per loro l'unico rapporto possibile è quello che gli ha consegnato la loro religiosità tradizionale, e restano implicitamente cristiani, perché loro probabilmente, se tu andassi da un induista a dirgli sai che sei un cristiano anonimo, probabilmente il linguista non la prenderebbe benissimo, e non è questa l'idea di Rainer. L'idea di Rainer è quella di difendere l'idea che Dio non salvi soltanto i cattolici, cioè soltanto i cristiani, in modo particolare i cattolici.
Questa è una via desiderio, però insomma, se io attribuisco comunque, anche dal mio punto di vista, diciamo che loro saranno sempre incapaci di accettare questa attribuzione, però io di fatto attribuisco, perché se no non posso dire che sono dei cristiani, sono pluralisti, appunto. Se io attribuisco dei contenuti specifici della fede cristiana all'espressione, ai fenomeni, come a quello che fanno questi altri qui, di due l'una: o c'è una religione universale che loro esprimono in un modo e noi abbiamo espresso cristiani, cioè abbiamo espresso in un altro modo,
e questo è l'antiderismo semantico.
Ecco, però questa è la religione universale.
Però lui dice, cioè,
no,
siamo gente grande,
o c'è religione universale, o c'è
diciamo estremo, io prendo ne so, un satanista, no?
Fermo. Allora, se te mi vuoi dire che la posizione di Rainer è una posizione che sfocia l'idea della religione universale, questo è un altro problema interpretativo.
No, però è importante rispetto all'istituto
romantico, cioè la religione universale è realista.
No, perché l'esperienza religiosa delle persone che la vivono è diversa l'una dall'altra.
No, appunto, però prendi l'esempio, diciamo, del satanista, no? Cioè di uno, diciamo, che fa male e rimane adesso, no? No? Allora, pure quello, diciamo, che esprime una forma di religiosità, no? Allora, diciamo, tu lì c'hai la cartina di tornasole se c'è un realismo semantico, nel senso che se persino quello tu lo vuoi includere, diciamo, in un'idea di religione universale perché stai esprimendo qualcosa lì, allora in un certo senso sei veramente antirealista, perché diciamo chiunque può fare la qualunque, cioè anche il demonio allora, diciamo, è religioso. Se invece questo non è il caso, come credo che diciamo Rainer non ammetterebbe,
no, certo, no.
Allora significa che però tu c'hai un discrimine oggettivo tra ciò che è, diciamo, semanticamente religioso e ciò che non è semanticamente religioso.
Sì.
Quindi, diciamo, c'hai una forma di realismo per cui tu dici, diciamo, tanto se io faccio sacrifici umani,
tu dici che è priorità,
diciamo, okay.
Non
ho capito, tanto, ma questa posizione qui,
già, scusa, ma che c'è anche questa aggiunta.
Questa posizione qui non è la posizione dei partecipanti alla processione, è la posizione che viene attribuita dall'inclusivista, cioè è l'inclusivista a dire c'è un realismo metafisico, quindi c'è qualcosa che è religioso e qualcosa che non è religioso, ok?
A partire da quello, quindi quello è l'oggettivo.
È il discrimine, è la dimensione esistenziale.
Faccio,
a partire da quello che
io
faccio,
si manifesta, diciamo, sono indifferenti.
Non solo sono indifferenti, esatto, non solo sono indifferenti, sono fruibili dai soggetti, che fruiscono esattamente quella forma.
Però torniamo a prima. Allora, questa è una religione universale, quindi è una forma di realismo metafisico più antirealismo semantico che è simile all'esclusivismo di Lappio. Oppure,
esattamente quello che ho detto, è esattamente quello che ho detto. L'inclusivismo,
sì, però si chiama esclusivismo. C'è una forma,
allora, esclusivismo. Anche qui. No. Allora,
in tutti e due i casi,
fermo.
In tutti e due i casi, sia nel caso dell'esclusivismo, dell'antirealismo semantico, quindi di assumere che c'è una religione universale, sia nel caso in cui io dico, no, io ho la posizione privilegiata di dire che sono dei cristiani che non lo sanno, e quindi in realtà sto dicendo che avendo questo privilegio ho un criterio che non può essere solamente metafisico, ma deve essere anche semantico, perché sennò la specificità del cristianesimo salta, e che quindi attribuisco a loro, e quindi
l'esperienza del contesto che fa la differenza, no?
Non sono d'accordo.
L'esperienza del contesto che fa la differenza.
Allora, da un punto di vista metafisico c'è questo correlato oggettivo, dal punto di vista dell'esperienza dei singoli avviene esclusivamente all'interno di un contesto, per cui è antirealismo semantico. Poi te mi dici, questa è religione universale, la forma di inclusivismo è un esclusivismo. Sì, io su questo sono d'accordo con te, è la tesi che sposo, tant'è che ho cercato di far notare proprio come l'inclusivismo ha la stessa struttura logica dell'esclusivismo di tipo 1. Poi, fermo, questa è la mia opinione e la tua, probabilmente lui ci dirà, no, guarda, gli inclusivisti alla rana che invece sono proprio, cioè,
questa, hanno proprio questa è l'unica forma di inclusivismo che tu contempli o
ce ne sono altre? No, non fatto questo.
Ma è inclusivo di...
Ma cioè, no, te pensi che questa sia l'unica forma di inclusivismo religioso, oppure pensi che ce ne possano essere altre?
Penso che in letteratura è la forma che viene solitamente discussa. Poi certo che ce ne possono essere altri.
No, perché quello...
Gli esseri umani costruiscono teorie, probabilmente fra
cento anni. No, 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 io voglio dire se attualmente ce ne sono altri. Per esempio, la posizione di Moltmann, oppure anche una certa teologia cattolica dei semi della verità, non è esattamente quella del cristianesimo implicito. Cioè, non è che qualsiasi, per esempio, appunto, l'esempio del satanismo è interessante, non è che qualsiasi esperienza religiosa può essere ridotta a una forma di cristianesimo perché si crede in un Dio, no. Cioè, qualche credenza di qualche religione...
Il satanismo metafisico.
Qualche, come?
Perché c'è un realismo nel
certo, qualche credenza,
cioè, c'è un discrimine oggettivo,
qualche credenza no. È un'esperienza, è un
no,
esperienza religiosa, cioè, non è un cristianesimo implicito a un sistema religioso, è un cristianesimo implicito a alcune credenze di un sistema religioso.
Allora, sono portata nel contesto, sono portata nel contesto legittimo in cui si è, no? Quindi devi sempre rapportare al contesto.
Sì, ma dipende da che contesto.
Per questo che il sacerdote, diciamo, tra virgolette, induista, dice sostanzialmente negli aspetti essenziali le stesse cose che diciamo noi.
Questa è una certa forma di inclusivismo, no?
Certo.
Però non che tutto l'induismo, per esempio, quando si tratta per esempio, io sono appassionato del concetto di persona, no? Allora, quando il buddismo dell'atman o dell'anatman, cioè dell'indifferenza dell'individuo rispetto a tutto, o di una rivendicazione di differenza ontologica della persona rispetto a un'altra, per esempio, tutte e due sono forme di buddismo, però in una si può riconoscere un cristianesimo implicito e in un'altra no. Cioè non è. O comunque queste sono due credenze che sono incompatibili fra loro, no? Ma anche all'interno di un sistema religioso più coerente, no? Una forma inclusivista potrebbe individuare alcune.
Diverso, perché il buddismo non è una religione, è una filosofia,
sì,
no? Quindi parte da dei presupposti diversi.
Va bene, comunque prendiamo un sistema religioso più coerente del buddismo, no? Per esempio, prendiamo l'ebraismo. Allora, uno può dire la credenza di un messia deve ancora venire, nell'ebraismo non c'è cristianesimo implicito, no? Perché se il cristianesimo è la forma di riferimento ufficiale, che io penso come inclusivista per vera, la tesi il messia da venire, no, il messia è già venuto, no? Però ci sono tutto un altro sistema, un altro insieme di ci sono tutto un altro sistema di insieme di credenze nell'ebraismo che invece, per l'appunto, effettivamente così, vengono invece recuperate dal cristianesimo.
Sono d'accordo, cioè. Allora,
e questo ovviamente... non è un esclusivismo mascherato, no? Cioè, come fa a dire un esclusivismo mascherato?
No, questo qua giù non è un esclusivismo, perché qui. Cioè, il problema di fondo di tutti gli inclusivisti, cioè anche di tutte le forme, diciamo, che vogliono risolvere il problema della pluralità attraverso l'idea che ci sia una concordia e non un disaccordo, in ultima analisi, il problema è quello di eliminare, di espungere dall'analisi tutti quegli elementi che fanno problema alla tesi dell'unità. Per cui, se tu mi dici l'ebraismo si fonda sull'intuizione che questo mondo non ha ancora avuto una redenzione, cioè che il mondo sia ancora da redimere, e il cristianesimo invece si fonda sull'idea che è avvenuta un patto di pace fra Dio e l'uomo, e anche se la redenzione riguarderà lo stato futuro dell'anima una volta che venga il giorno del giudizio, tuttavia l'uomo è già in una prospettiva di possibilità. Mi stai dicendo una cosa che sono affermazioni di due punti di vista diametralmente opposti, cioè lì non ce la fai, capito, a raggiungere, non ce la fai a raggiungere un punto di incontro. E l'idea dell'inclusivismo, perché dice inclusivismo è prioritario? Perché questo discorso qui lo fa il cristiano, che deve dire poi, cioè, per risolvere il problema deve andare a dire all'ebraico: guarda, ti sbagli a credere che il mondo, cioè, non è una credenza essenziale della tua religione quella che il mondo è ancora da redimere. No, il succo è un altro,
ma questo si è superato. Ha superato Ratzinger, e anzi, il Vaticano II ha superato quando ha fatto riferimento ad Abramo. Quindi, tutti e due abbiamo come origine Abramo.
Sì, certo, ma il problema però è quello di individuare. Credo che Francesco volesse dire qualcosa.
No, io però volevo fare un'altra cosa.
Sì.
Non so se puoi chiudere.
Posso, per esempio, prendiamo una. Non so se il gigante si può individuare.
No, sai un'altra cosa.
Ok, vabbè, lasciamo la
fine.
Dopo ci farà gigante, quello può essere un'esperienza interessante.
Comunque sia, è ovvio che allora tutte le schematizzazioni teoriche. Allora, tutte le schematizzazioni teoriche è ovvio che lasciano fuori dalla porta qualche altra cosa. Dipende anche dal livello dell'analisi. Ora è chiaro, qui sto cercando di buttare là delle prospettive più o meno generali, perché più o meno riescono a spiegare un certo numero di fenomeni. Poi, se uno volesse, cioè, come dire, inclusivismo potrebbe essere il titolo di un percorso di ricerca a sé stante, di 8 lezioni all'interno delle quali ti propongo 30 lezioni di inclusivismo diverse. Però insomma, alla fine a me sembra che questa logica qui ne comprenda, cioè comprendere le... Mi sento che potremmo discutere una settimana e io portarti argomenti a difesa della mia tesi, anche se poi magari a fine settimana non mi ha convinto e dico che di inclusivismo ce ne due titoli e non uno.
Credo che la sperimentazione delle 4 lezioni però sia chiusa, no? Cioè,
sì,
queste 4.
Sì.
Io, diciamo, volevo chiederti se...
Scusami, sono queste 4, diciamo, a livello di opinione tradizionale, esatto, quella per cui uno dei due deve avere ragione, cioè per cui la verità è equivalente.
Io volevo chiederti se non c'è la possibilità di una posizione che a occhi croce è quella, diciamo, con cui mi sento più, diciamo, consonante, e che è quella che secondo me forse è accostabile in qualche modo a quella di Wittgensteiniana, diciamo, più pratico, pragmatica, e che forse usando queste definizioni, però non so quanto diventerebbe, si potrebbe definire come quella, diciamo, posizione difficile da sostenere che hai detto prima, di un antirealismo metafisico e di un realismo semantico, nel momento in cui io, diciamo, affermo che, e forse proprio giocando, diciamo, sulla distinzione tra conoscenza e pratica, cioè che io dico che a livello, cioè, diciamo, è molto difficile o dire qualcosa di oggettivo su che cosa è Dio, no? Su se, cioè, se Dio c'è, se Dio non c'è, come è fatto, come non è fatto, no? Eccetera, eccetera. E che però invece sostanzialmente fa molta differenza se io adoro Dio, diciamo, in qualche modo aiutando il povero, l'orfano e la vedova, o se adoro Dio facendo sacrifici umani e, diciamo, sturando i bambini, certo, eccetera, eccetera, no? Allora mi sembra che, diciamo, in questo senso, facendo agire la distinzione pratico-teorico, si possa avere la posizione di un realismo semantico, cioè di dire c'è un contenuto di senso nell'agire religioso, nella pratica religiosa, che è oggettivo, cioè che fa discrimine, anche se a livello, diciamo, di realismo metafisico io non posso dire come stanno le cose.
Allora, la posizione è interessante. Però il discrimine oggettivo della pratica dove lo troviamo?
Lo trovi, diciamo, secondo me, lo trovi, diciamo, in un... diciamo, io sono abbastanza lontano di dire, cioè, lo trovi nella morale universale, no? Che è una morale, diciamo, abbastanza vuota, cioè, diciamo, di contenuto. Però lo trovi, diciamo, si può dire forse in una sorta di senso comune, per cui appunto io credo che in maniera media vada qualsiasi individuo sulla terra ti direbbe che aiutare piuttosto che uccidere.
Questo è un problema in più, però non devi necessariamente trovarlo, basterebbe dire che esiste un dibattito che va posto in termini semantici rispetto ai quali ci sono distinzioni, uno potrebbe essere anche esclusivista da quel punto di vista, cioè di dire c'è una posizione che esclude un'altra o è così o è cos'ha, ma in termini di senso, non in termini di chi esiste o non lo so, insomma, e lasciamo aperto invece, quindi in questo senso saremo antirealisti metafisici, lasciamo aperto non so, le questioni di verità di fede o come formuliamo le verità di fede.
La sua posizione però mi sembrava, cioè, l'idea di una morale universale, o comunque, diciamo, io sono d'accordo con quello che hai detto.
È un inclusivismo di un'impostazione,
cioè, che un inclusivismo, secondo me questa è una forma di pluralismo. Cioè, l'idea
sì,
che...
moralismo, cioè, nel senso che è la morale il setaccio, diciamo, eventualmente, okay, inclusivismo.
Io sono d'accordo con te, no? Nel senso che penso questo, se mentre andiamo in macchina investiamo inavvertitamente un bambino, no? Al di fuori del contesto, probabilmente anche tutta Orina è portato a scendere dalla macchina e aiutarlo. Se non sta scappando dai carabinieri, che non sei, cioè se non ha una motivazione più forte a comportarsi diversamente, probabilmente è insito in tutti gli esseri umani una certa tendenza naturale a beneficare gli altri e quantomeno, insomma, a non fargli del male. Questo è probabilmente parlo. Questa tendenza, no? Debilici è nella pratica, è nell'esperienza di senso che io faccio, e quindi, come dire, il medesimo contenuto riceve forme diverse a seconda dei vari contesti.
No, non tanto questo, cioè io dico che questo è, diciamo, l'elemento in qualche modo semantico che mi fa, diciamo, che mi costituisce il discrimine, e per cui posso avere un realismo, per valutare appunto il realismo di una, cioè la verità di una, di un contenuto religioso. Cioè, se un contenuto religioso mi dice tu non puoi fare una trasfusione di sangue alla tua figlia e quella muore perché non hai fatto la trasfusione di sangue, allora io, diciamo, pur non sapendo che cos'è Dio e cosa Dio ha comandato, perché le relazioni sono state 6.000 in 6.000 lingue di est, eccetera, eccetera, però c'ho un setaccio, diciamo, morale, per cui ti dico quella cosa è sbagliata perché, diciamo, la vita umana è prima di... Se io vado a fare il sacrificio nel tempio e non mi fermo a soccorrere, diciamo, il ferito per terra perché invece devo andare prima al tempio, allora io sto mettendo un comando positivo di fronte a un imperativo morale, e in questo modo ho un setaccio per dire, diciamo, sto facendo un'azione che secondo me religiosamente è sbagliata perché predilige una relazione specifica con un suo contenuto quale che sia, piuttosto che invece un'azione morale.
Qualcuno ti potrebbe dire questa potrebbe anche essere interpretata come una forma di mascherata, ancora una volta, di esclusivismo religioso, nel senso che te presuppone una morale tipo cristiano, per esempio,
invece no, perché lui,
tutte le altre forme, guarda, di
secondo me questa è una forma di pluralismo, perché lui ha detto una cosa, ha detto un secondo me, cioè quello che distingue il pluralismo da, cioè l'opinione tradizionale dall'opinione pluralista, esattamente il fatto che di fronte al disaccordo uno accetta la possibilità dell'essere in errore e quindi dire io farei così, secondo me questa è la risposta giusta, però il disaccordo mi fa un problema e quindi non sono disposto a dirti che tutti devono fare necessariamente così. E il problema della morale universale è legato all'idea, cioè, che dovresti essere in grado di esplicitare alcune norme che siano universalmente condivise. Se qualcuno si mette a contestarle, non è già più universale, no?
Che però, diciamo, cioè, il tentativo di questa posizione, che poi è sostanzialmente, diciamo, una posizione kantiana, la posizione di Kant nella religione,
questo direi che in teoria la posizione di Jung ci verrebbe da pensare, no? L'idea di una morale più o meno universale, l'idea che si possono risolvere conflitti con la religione, appunto, togliendo gli elementi di rimendi e concentrandosi invece piuttosto su quelli comuni,
che lui poi è molto schiacciato, perché per questo io penso che, cioè, questa posizione non sia esattamente la posizione, diciamo, relativistica o pluralistica, no? Che c'è poi quella, diciamo, ti permette.
Secondo me il pluralismo non è necessariamente relativistico, infatti quello che io voglio sostenere è che ci sono almeno due forme di pluralismo: una è relativistica, e questo pone dei problemi, l'altra non è relativistica perché fai un'affermazione convinto di essere nel giusto, ma accetti di fronte al disaccordo la possibilità di essere nello sbagliato. Sì, comunque su questo poi vediamo in
fondare. Se parli proprio su due aspetti, cioè secondo me non ti poni più la posizione, diciamo, sul vero falso, ti poni la posizione sul giusto sbagliato, e che però non è indifferente la cosa, nel senso, se tu non è che stai dicendo io sono convinto che il contenuto di quello che io sto affermando sia vero o falso, io sto perseguendo, diciamo, invece
l'idea che sia o giusto o sbagliato, sia un punto di vista.
Sì, ma bisogna vedere come si argomenta. Cioè, il naturalismo va argomentato bene oggigiorno,
ma c'è lo spazio, ma va visto solamente a livello assoluto, deve poi calare nella realtà delle cose, no?
Come?
Cioè, il vero e il falso non va visto solo a livello assoluto, devi poi calarlo nella realtà.
Sì, ma lui sta dicendo più altro sul bene e male, no? Cioè, è morale, non lo so. Cioè, la nostra discussione che aveva all'inizio sul bene naturale, OGD e gli avvenimenti che ci stanno fra l'altro.
No, io non direi proprio, no. Cioè, perché, diciamo, tranquillamente la posizione è quello sottile, nel senso, lui dice che giusto e lo sbagliato, no? È ancorato solo nell'intenzione, e quindi è totalmente vuoto il contenuto. E proprio per questo si dà nesso diretto tra morale e religione, poi l'unico che è in grado di giudicare la giustizia o la non giustizia di un'azione è l'unico che può scrutare l'intenzione del cuore, e quindi solo Dio. Allora questo ti dà un duplice nesso tra religione e morale, cioè ti dà il nesso per cui tu, diciamo, la religione la devi sempre misurare con la morale, ma a sorte che una morale conduce immediatamente alla vita di Dio. Perché è solo, diciamo, nell'intenzione che tu puoi.
Soppico sulle conclusioni, cioè la parte descrittiva non è male, la conclusione mi.
L'idea è che appunto c'è un realismo semantico, un antirealismo metafisico. L'antirealismo metafisico è sostanzialmente fondato sul versante, diciamo, sull'aspetto conoscitivo. Il realismo semantico è tutto fondato sull'aspetto pratico, e sì, l'aspetto pratico è vuole contenuto perché è fondato sull'intenzione. È diabolico, però diciamo, non è detto che
un meno
dell'azione
c'è un problema, però c'è un passaggio dal logico, cioè dalle, diciamo, dall'ontologico al morale, che
no, c'è sostanzialmente parte dei due piani.
Sì, e la sostituzione dell'ontologico, cioè come dire, la sostituzione della problematica vero falso con la problematica giusto sbagliato.
Però tutto lì, perché questo diciamo, non è proprio, perché diciamo, c'è di solito il dibattito è lì, ma anche lì è tutto diciamo, sulla conoscenza, no?
Esattamente,
e invece, invece la religione secondo me è molto più,
ma diciamo, perché dentro della, allora,
cioè, è molto più sul versante pratico, no?
Perché abbiamo necessità di dire che un enunciato che compriamo è vero? Cioè, qual è il problema posto?
Perché siamo più bravi.
E chi siamo? Anche perché assumiamo che l'essere vero e l'essere falso, cioè dire le cose vere è più sensato, è migliore, è moralmente rispettabile, è universalizzabile, come dire le cose false non lo è mai. Non solo, cioè dire le cose vere ci preclude dal dire delle contraddizioni. Dire delle contraddizioni,
se tu prendi questo motivo,
significa dire tutto.
Secondo me non esuli, cioè non ti sottrai mai alla possibilità di poi non essere più o meno un esclusivista. Se sei esclusivista non è più un testo di punto di vista più violento, cioè,
no, però aspetta, ripeto,
sei violento a livello di oggi, cioè, nel senso, se comunque poi sei comunque uno che dice tu no, no? E questa cosa secondo me è talmente palesemente antireligiosa.
No, però Francesco, perché qui c'è un rischio, perché secondo me tu stai in qualche modo pensando che l'unica alternativa per avere un pluralismo rispetto a queste posizioni e di togliere il realismo metafisico sostanzialmente. No, aspetta, invece qui mi sembra da sottolineare una cosa, non so se sei d'accordo, una cosa che lui ha mostrato come i due, l'esclusivismo di tipo 1 e l'inclusivismo, entrambi si basano su una posizione di realismo metafisico più antirealismo semantico, ma non vuol dire questo che ogni combinazione di realismo metafisico più antirealismo semantico implica o l'inclusivismo o l'esclusivismo, perché tu puoi fare l'esempio di una persona che crede che le cose stanno in un certo modo, che però ognuno la prende come la prende, diciamo così, ognuno l'articola nella modalità che vuole, e che però è aperto a dire che è lui a sbagliare ad articolarla in quel modo.
Anche perché c'è un
problema di fondo. E che dovrebbe invece, cioè, la posizione di Lacer, come si chiama?
Sì. La posizione della mamma.
La posizione della mamma, lei potrebbe anche essere una che dice sì, la vita è una, ognuno c'ha la sua in termini di forme, magari sono io che sbaglio.
Questa posizione la può prendere solo l'ateo, perché il religioso.
Allora, nella lezione precedente, ho cercato di caratterizzare l'esperienza religiosa come una visione della vita, no? Che significa? Che l'esperienza religiosa, una visione della vita, è un qualcosa che sta a metà fra, abbiamo tempo per finire, manca 5 minuti, io ho fatto il slide,
no?
Ho finito, ce l'ho 2 o 3, guarda, allora aspetta, dai, che ce la facciamo. Allora, ti dico in 2 secondi il senso di quello che ho svolto l'altra volta, come si lega a questo, e poi alla fine. Allora, ho cercato di caratterizzare l'esperienza religiosa come una visione della vita. Cos'è una visione della vita? È un qualcosa che sta a metà fra l'esperienza e la conoscenza. Perché sta a metà? Perché è la forma, diciamo, trascendentale dell'esperienza. La visione della vita l'ho caratterizzata come quell'insieme di pregiudizi, di motivi, di giudizi spontanei che noi siamo portati a dare e che quindi in qualche modo kantianamente strutturano l'esperienza, no? Come una sorta di trascendentale, cioè ci danno la forma più o meno di tutte quelle che sono le nostre esperienze. Qual è il problema di tutto ciò? Che ambiscono ad avere il valore evidenziale delle esperienze da un lato, e da quell'altro però ambiscono ad essere, cioè quel valore evidenziale delle esperienze portato su giudizi ambisce a trasformarli in conoscenze, invece in realtà siamo lì nel mezzo. Allora qual è il problema? Il problema è che non abbiamo dei criteri di verifica esterni, cioè io parlavo di conferma di una visione della vita. Com'è che si conferma una visione della vita? Quanto più, diciamo, quella visione della vita mi fa apparire coerente tutto quello che vivo o è espressiva di tutto quello che sento, tanto più io sarò portato a ritenere che quella visione della vita è corroborata dalla mia esperienza. Tuttavia, il disaccordo fra epistemic peers è, in ambito religioso, è un disaccordo fra persone che confrontano le loro visioni della vita. Non c'è un punto di vista neutrale, terzo, per cui una è vera e l'altra è falsa. Allora perché non c'è? Non c'è perché Dio è trascendente. E essendo trascendente c'è tutta una dimensione del divino rispetto al quale io non entrerò mai in relazione qui in questa vita finché io ho una visione della vita. Allora che cosa significa? Significa che io personalmente mi pongo il problema di vivere coerentemente e di fare affermazioni sensate, vere, corrette, tutto quello che vuoi, ok? Ma devo necessariamente, siccome tutta questa roba qui non è una conoscenza ma è una visione della vita, mi pone da un punto di vista che mi dice: potrebbe darsi che sia vero quello che dico, potrebbe darsi che sia vero, perché la mia visione della vita potrebbe guagliare una conoscenza, cioè la mia visione della vita, insomma, la visione della vita scientifica, per tanti, voglio dire, affermazioni, coincide con la conoscenza scientifica. Tuttavia, siccome verte su qualcosa che né io né l'altro sostenitore che ha quella visione della vita è in grado di verificare, dobbiamo necessariamente accettare l'idea che...
Se è vista metafisico,
no.
Perché no?
Perché Dio esiste, ok? Dio esiste e io
sì, esiste,
ne ho la certezza.
Certo, che tu hai di Dio, perché potrebbe essere un, cioè come dice Luzzanti, può essere uno, tre, due giapponesi, cioè può essere qualsiasi cosa.
Sì, può essere qualsiasi cosa, ma invece è diverso. Cioè io con la mia visione della vita sono portatore di una serie di pretese di verità. Cioè quello che dico, pretendo che sia vero nel senso forte di una verità corrispondentista. Tuttavia ammetto la possibilità di errore, perché avviene su un campo rispetto al quale ora non ho la verifica, l'avrò nel momento in cui morirò augurandomi che esista un Dio. Mi sono spiegato? Poi magari non è convincente, però l'idea di fondo,
no,
è questa.
Cioè, questa posizione, diciamo, c'è, nel senso che mi sembra...
Non è un modo di sostenere.
L'unico modo di sostenere mi sembra quello, perché non capisco, diciamo, cioè, nel senso che io devo assumere un diciamo, devo dire in qualche modo la mia posizione è quella che mi sembra meno peggio, diciamo, cioè meno sbagliata possibile. Però se io assumo questo punto di vista, c'è un fondo scettico, cioè c'è un fondo, diciamo, in qualche modo c'è un quadro metafisico di riferimento, un quadro metafisico che, diciamo, in cui l'assumere la realtà inconoscibile, in qualche modo da questo punto di vista, diciamo, assumo come che, diciamo, che non ci sia, no? Nel senso, se io la rimando ancora al di là, in qualche modo io sto dicendo, vabbè, qui possiamo più o meno vedere, cioè a me sembra...
Non è esattamente così, cioè l'affermazione che tu compi è vicaria, ok? Cioè tu dici, io credo che Dio sia un trino, ok? Un altro mi dice, guarda, di 10 a 100.000, ognuno di loro è convinto del suo punto di vista e io sono anche convinto che uno di due ha ragione, ok? Penso soltanto che praticamente questo tema non possa essere, cioè... Il fatto che io gli riconosco una religiosità autentica come lui la riconosce a me, mi pone in una situazione di prendere il suo punto di vista come in qualche modo una ragione contro il mio, e quindi a indebolire il grado di certezza con cui io affermo quella roba. Cioè io ammetto la possibilità di essere nell'errore, ma questo non significa che io pensi di essere nell'errore o pensi di non essere mai in grado di conoscere la verità. Il momento in cui conoscerò la verità sarà quando morirò.
So, per questo, diciamo, in qualche modo forse avevo un traditorio con tutte le religioni che la conosciamo.
Ah sì, sì, no, no, certo, questo non è, io non pretendo di dedicare il cristianesimo né nessun'altra religione. È ovvio che dal punto di vista pluralista io non credo che esista nessuna religione. Cioè, non è vero, storicamente ne sono esistite tante di religioni pluraliste. La religione dei Greci e dei Romani era una religione pluralista, l'induismo è una religione pluralista, cioè esistono religioni pluraliste, anche certe forme di buddismo sono pluraliste. Ma non ho la pretesa di vendicare il cristianesimo con questa,
no, no,
con questa teoria qui, è quella che a me personalmente è più, sì, mi sembra catturare meglio lo stato di fatto di esperienza religiosa, cioè di esperienza religiosa che ritengo, insomma, voglio dire, la mia esperienza religiosa. Posso finisco velocemente? No, no, che scusa, a me fa piacere chiacchierare, cioè io personalmente sono contento se mi interrompete, perché mi fa piacere discutere le cose che dico. Allora, niente, qua sostanzialmente si sottolinea appunto come tanto le due forme di esclusivismo e quanto l'inclusivismo in realtà è la questione su cui discutono è l'accettazione o meno del realismo semantico. Sono tutte due forme di realismo metafisico, e quello su cui non sono d'accordo è l'antirealismo semantico. E appunto, abbiamo visto che il realismo metafisico presuppone una concezione corrispondentista forte della dottrina della verità, perché si rivolge alla dimensione esistenziale del realismo, per cui appunto, se Dio esiste è perché Dio esiste, sostanzialmente il realista metafisico pensa a questo. E quindi sostanzialmente qui che argomenti si possono utilizzare per sostenere l'una o l'altra forma di realismo? Si vede troppo piccolo. Allora, l'argomento della predittività evidentemente l'esclusivismo di tipo 1 non lo può sostenere, così come l'inclusivismo, perché sono antirealisti semanticamente, per cui ritengono che il nostro modo di fare esperienza del mondo non è indipendente dal nostro modo di conoscerlo, e quindi di conseguenza è ovvio che la conoscenza dipende, quella dimensione che abbiamo detto prima della dipendenza fenomenica o meno, dipende dalle nostre credenze, dal nostro linguaggio, dalle nostre pratiche sociali. Ugualmente per l'argomento della collaborazione posso utilizzare però estensioni delle tesi di Wayne Quine per rendere conto dell'esperienza religiosa, ed è quello che abbiamo accennato prima. Al contrario, l'esclusivismo di tipo 2, essendo realista semanticamente, si trova nella posizione inversa. Per quello che riguarda i tipi di dottrine della verità che l'uno o l'altra posizione possono sostenere, evidentemente in merito alla questione esistenziale, l'esclusivismo e l'inclusivismo possono sostenere la dottrina corrispondentista della verità. In quanto semanticamente antirealiste, per quello che riguarda invece la dottrina pragmatico-coerentista, potrebbero anche, in merito alla questione fenomenica, accettare questa, cioè dire: la mia esperienza della realtà divina dipende dalle mie credenze, dal mio linguaggio, dalle mie pratiche sociali, quindi l'esperienza che io compio di Dio, e quello voglio dire che credo all'interno di quell'esperienza, deve essere valutato in base a una dottrina pragmatico-coerentista della verità. Tuttavia l'affermazione chiave invece dell'esistenza di Dio o della istanziazione delle proprietà che il mio modo di conoscere ha nella relazione appunto della questione esistenziale mi potrebbe far ammettere anche una dottrina corrispondentista. La differenza fra l'esclusivismo tipo 1 e l'inclusivismo tipo 2 riguarda la possibilità di sostenere una dottrina deflazionista della verità. L'inclusivismo può anche sostenere quella, perché può dire che il problema della verità non è importante, mentre invece l'esclusivismo di tipo 1 il problema della verità si fa sempre e comunque. Ovviamente l'esclusivismo di tipo 2 non accetta né una dottrina pragmatica né una dottrina deflazionista, ma è costretto ad accettare una dottrina corrispondentista. E con questo ho finito. Non so se abbiamo, ad esempio, bisogna abbandonare l'aula, volete discutere ancora, come
magari se c'è ancora 10 minuti.
Torno su questa cosa, perché mi viene in mente questa, qual è, in questa forma di pluralismo, no? Pluralismo che come dicevo prima, non so come definire il contenuto di realismo metafisico che io assumo, e quindi il dato di oggettività che io ho, qual è l'esistenza di Dio?
Sì, Dio esiste, Dio è nuovo, Dio
è, però c'è un po' dare, però diciamo c'è già sto dando,
io sono ontologicamente carente, il senso della mia esistenza non si completa nell'esistenza del bene.
Però, per esempio, tu dici Dio esiste, no? Allora, il buddista è conciliabile con questo tipo di... cioè, la verità del buddista, ad esempio, no? Io prendo dei sistemi storici dati, perché, appunto, per esempio, il signore prima diceva il buddismo, è una filosofia, non è una religione, è una cosa molto complessa, no? È controversa, però, tendenzialmente, si dice appunto che non c'è un concetto di Dio trascendente. Poi, appunto, c'è chi invece dice, no, che è molto più da tradurre, questi sono appunto antirealisti, magari, perché, non se ne esce vivi da queste questioni, no? Però, l'idea, appunto, che ci sia un concetto, di Dio, che che si scrive in un certo modo, si scrive la lettera maiuscola, le altre maniere di caratteri personali, che sia buona o non cattiva, cioè è una cosa molto specifica di una certa tradizione e di un certo ambito culturale, no? Allora appunto, se io dico sono realista metafisico, però devo assumere un contenuto minimo di verità, io assumo Dio esiste, allora già forse con buddista io non mi pongo in condizione di essere pluralista, perché se assumo quella come qualcosa, cioè diciamo che il buddista possa avere ragione, lo devo escludere, perché se assumo quella come una realtà, diciamo, metafisica oggettiva, diciamo, chi rifiuta la realtà metafisica oggettiva ha torto. Allora, o sono realista spinto,
però potremmo dire che lui, allora, forse intanto la formulazione migliore non è Dio esiste ma il divino esiste, ok? Forse la formulazione migliore potrebbe essere questa, senza qualificare ulteriormente.
No, poi... è molto interessante questa, perché se io dico il divino esiste, adesso io ti faccio un esempio paradossale, no? È molto spinto, però secondo me è che, cioè, però diciamo il completamente, diciamo, la totalmente assente da ogni visione religiosa come noi, diciamo, la consideriamo, tifoso della Roma, che adora Francesco Totti e lo ritiene, diciamo, esplicitamente divino, no? Allora quello è una persona che in qualche modo, cioè io se assumo questa definizione, devo essere disposto ad ammettere che, diciamo, l'ultra della Roma c'ha forse ragione quanto c'ha ragione, diciamo, il cardinale teologo di Santa Maria Jesari, no? Cioè, capisci che quando tu, però quando tu, diciamo, devi, cioè se tu vuoi essere realista metafisico e devi assumere qualcosa, o questo qualcosa è stretto per cui poi ti impedisce di essere veramente pluralista, o questo qualcosa è largo, ma se è veramente largo, allora devi essere relativista. Cioè, secondo me non c'hai
la più relativista inflazionista, diciamo, cioè, nel senso che sì, ci mette certo.
Il comunismo può diventare una religione perché esiste un ordine trascendente.
Se capito, adesso lo dico Totti, però c'è capito, cioè quello che era, cioè, la, il lavoro, quello
che era. Stesso che torna, cioè il cavolo è lo stesso che ritorna per l'inclusivismo, che nell'argomentazione che avevamo sull'inclusivismo. E c'è il problema, si può difendere una religione senza attribuzione di una specificità che riguarda i significati, cioè si può difendere una posizione più o meno realista in ambito religioso senza entrare un po' nei dettagli, i dettagli che riguardano il senso, perché se uno dice ok si può, a questo punto appunto ben venga la religione universale, ben venga Totti Dio, insomma ben vengano tutta una serie di cose che però mi sembrano poi alla fine implausibili su quella che è la percezione dell'esperienza religiosa, insomma, cioè, comune, no?
L'esperienza
viceversa, se uno elimina Totti, perché insomma mi sembra da eliminare, però
a quel punto, però a quel divino, cioè il buddismo non è detto realmente qualcosa come il divino, perché di nuovo, no? In termine però, occidentale, io quelli forse manco capisco che vuol dire, no?
Però a quel punto se fai quello,
una religione greca, cioè, che so, Bettieri è venuto qua l'anno scorso e ha detto quelli non c'è una propria idea di niente di di trascendenti, sì, cosa, e i greci, i romani, eccetera, cioè quella è solo religione politica, è solo una cosa, diciamo, che loro usavano, lui lo dice sulla base di lo dice sulla base di Agostino, cioè, sì, no, però dico, non è che,
cioè, se lo scherziamo,
non so scherzi, cioè sono teorie sostenute, cioè lui dice alle storie che è così,
però mi sembra che
allora questo al di là dell'esempio tu
come, cioè, vedi l'urgenza del ritmo semantico, che significa sostanzialmente dire benissimo, dobbiamo avere un ritmo semantico, dobbiamo parlare di religione. A questo punto delle due una, o siamo anche realisti metafisici, però a quel punto siamo degli esclusivisti, cioè veramente siamo dogmatisti, o se no dobbiamo accettare un principio di anti-realismo metafisico,
cioè perché comunque e per siamo, al di là degli esempi, no? Proprio anche all'oggetto, cioè se tu dai una definizione, cioè ogni determinazione è una negazione, quindi cioè se tu dai comunque un contenuto sia pur minimo di, cioè, di realismo,
fai esperienza della situazione, cioè allora perché quello che divinizza Totti ha probabilmente un atteggiamento che non ha niente a che fare con la religiosità, anche perché, cioè, il problema è anche, cioè, i testi sacri parlano a comunità di fedeli in un arco temporale e spaziale che trascende l'accidentalità del singolo individuo, ok?
Totti, cioè metti un per i paletti, cioè tu dici allora io, sì, diciamo, comunque assumo che posso sbagliarmi, cioè assumo che posso essere intorto, io con la mia posizione religiosa specifica, sono nei confronti di comunità storiche, attestate, eccetera, eccetera, cose che quindi io penso che posso sbagliarmi, diciamo, nei confronti del buddista, ma non nei confronti di Bertrand Russell, che ha la sua posizione, diciamo, specifica, è un essere umano, diciamo, sulla Terra, con la sua idea di, ne so, Dawkins, no?
Ma non, cioè, così è troppo stretto, cioè, io accetto...
Cioè, per questo ti dico, prendila adesso, allora, agli esempi, prendila a livello di principio, cioè prendila, cioè,
di questo città,
la definizione, hai inevitabilmente escluso qualcosa.
Assolutamente sì, però in questa esclusione, cioè, appunto, tutto non è tutto, almeno tu non la pensi così, io sono empirista e detesto l'odismo nel sistema di interpretazione del reale, cioè di, cioè, è chiaro che tutto non è tutto, cioè non è che un'affermazione può essere onnicomprensiva, è chiaro che un'affermazione è un'affermazione su determinate proprietà e ne esclude delle altre, e quindi, cioè, le cose di cui parliamo però sono cose che in qualche modo, cioè le cose a cui diamo importanza, rilevanza, sono comunque cose che non hanno parlato a un singolo, hanno parlato a più persone, cioè poi può anche darsi che nel corso della contingenza storica qualcuno abbia avuto, che ne so, 2000 anni fa intuizioni fenomenali che non si sono in nessun modo trasformate in un sapere condiviso, però insomma è anche vero che, chi so, quando Dilthey distingue le tre visioni del mondo, cioè distingue tre modi di relazionarsi all'esperienza, che tutto sommato, cioè, come grandi cappelli vanno a coprire tre tipologie di, che magari non sono solo quelle tre, ce ne sono altre 100, però insomma quelle tre hanno parlato e sono state rilevanti per una serie importante di persone, cioè è un po' questo, capito? Cioè, Totti è del tutto contingenziale che possa essere, diventare un essere divino.
Cioè, io sono molto d'accordo e mi sembra molto di buon senso, e quindi, cioè, lo capisco, però mi sembra, diciamo, molto poco formalizzato, cioè, nel senso che, cioè, però siccome sei stato giustamente estremamente rigoroso, no?
Però ti ho detto che io non ho l'estasi mistica pedagogica, cioè vada bene, io non ritengo che questi problemi si risolvono facendo un problema di matematica, cioè io ritengo che questa roba qui ci può essere molto utile a chiarire quali sono le intuizioni che stanno alla base di, cioè è uno strumento che uno utilizza per chiarificare la situazione, poi all'origine ci stanno intuizioni, comunque ragionamenti che ovviamente non sono formalizzabili, la vita non è formalizzabile.
È più una posizione pragmatico-politica, diciamo, cioè uno dice tutto sommato,
cosa?
Cioè, questi idee assumiamo che, diciamo, cioè, diciamo, stiamo tra l'idea di non dire che, diciamo, per forza la mia vita, cioè di non uccidere in nome della, cioè, della mia verità, perché forse posso sbagliare, però nemmeno
sì, sì, certo.
Che, però nemmeno all'opposto pensare che va bene tutto qualsiasi cosa.
Assolutamente
sì.
Un
buon senso che non è di mezzo.
Sì, sì, mi sembra che questa sia la... Sì,
molto pragmatica, diciamo.
È molto pragmatica, non solo, cioè, è molto pragmatica e muove anche da una considerazione. Io lo so se il realismo semantico, l'antirealismo semantico o metafisico siano dottrine vere o false, cioè è una descrizione fenomenologica di come secondo te ragionano le persone, cioè è diverso.
Però per tornare alla questione di quest'oggi, ma perché allora attaccarsi a questa questione del realismo?
Oh, sì, cioè, perché tornare alla questione di quest'oggi, perché, cioè, perché tu reputi che la nostra, diciamo così, che l'acquisizione grammaticale di una certa, che la dimensione grammaticale della nostra visione della vita ci porta, no, a concepire il mondo in una certa maniera, ma la verità è un'altra. Io invece penso che questa è la fenomenologia di quello che succede, cioè la gente ipostatizza. Non è che posso dire semplicemente l'ipostatizzazione è sbagliata perché io ho un argomento filosofico, è quello che ti dicevo già anche a proposito dei fisici. Cioè, per me, per rendere conto dei fenomeni è necessario utilizzare categorie interpretative e teorie che ovvio, cioè, lasciano fuori, cioè sono maglie che vestono una parte della realtà e una parte la lasciano di fuori. Tuttavia, cioè, il punto di partenza è il dato empirico. Io sono empirista,
sì, però anche empiristicamente si potrebbe discutere, perché insomma realismo così come inteso di una realtà assolutamente, cioè non mi sembra che sia proprio il gioco linguistico più utilizzato al di fuori dei circoli filosofici.
Su questo non lo so,
è vero,
su questo
non c'è,
su, cioè, su questo non lo so.
Beh, quanto dipende da quanto dipende da tutto.
La gente si è ammazzata per un paio di millenni di anni perché riteneva che il Dio fosse vero. Sì, un po' meno. Diciamo c'è quello che è successo, cioè, non è che sono solo i segreti, cioè la gente si ammazza sulla base delle credenze religiose e non lo fa semplicemente perché pensa, cioè dice sbaglio gioco linguistico, è proprio convinta, voglio dire che
ci sia. Invece non so che
sono no, fanno adesso
di ammazzare,
fanno ancora adesso.
Non so se sono fuoco,
non so se sono fuoco invece dei conflitti, perché appunto vediamo che.
No, non la penso come Ferraris che la colpa dell'antirealismo, no. Ma non penso nemmeno che la colpa dei conflitti sia il realismo. Però, cioè, è diagnostico quello che dice, non è una soluzione.
Se
parte della
semantica, probabilmente
se parlate insieme non capisco.
Se è una posizione, diciamo così, empiristico-pragmatica, no? Ed è una posizione per cui tendenzialmente dice rinunciamo alla pretesa a tutti i costi di affermare la mia verità piuttosto che c'è un'altra, però. Non sosteniamo che tutto è indifferente, che la notte è chiusa la prigioniera, no? E quindi diciamo, cerchiamo di dire, cioè si può avere una posizione meno peggio dell'altra, io cioè, penso sia la mia, tu pensi sia la tua. Non è esattamente dire c'è cioè, un antirealismo metafisico, cioè io rinuncio all'idea che diciamo cioè, ci si è, però c'è un realismo semantico, allora, no. Cioè diciamo, non è indifferente.
Secondo me è il contrario, cioè secondo me è un realismo metafisico, perché allora io non è che dico. Io la mia posizione è un po' meno peggio della tua. Io dico, la struttura della mia soggettività è costruita in modo tale che io sono portato a pensare di essere nel giusto quando ho ragionato, riflettuto, ho preso una serie di dati e ho tratto delle mie conclusioni. Ok? Questa è la posizione default, secondo me, degli esseri umani. Poi che succede? Che di fronte al disaccordo, ok, ci sono dei disaccordi che si risolvono perché se, per esempio, che so, mio figlio non indovina alcun motivo che sia uno, no? Il mio bimbo di 8 anni, e tutte le volte che sbaglia viene ripreso, gli vogliamo insegnare il congiuntivo giusto, vogliamo che ci usi il condizionale tutte le volte che deve adoperare un congiuntivo, ok? Lo riprendo e gli insegno quello che secondo me è giusto. In questo caso il disaccordo, no? Se lui mi argomentasse, guarda che devo adoperare il condizionale e non invece il congiuntivo, il disaccordo non è un disaccordo fra epistemi e Peirce, è un disaccordo in cui uno dei due ha ragione. In quella frase l'ho usato il congiuntivo e io ti insegno ad operare il congiuntivo giusto. Se io e un fisico ragioniamo di fisica...
È un esempio perfetto, perché è un esempio di semantica. È un esempio di semantica.
È un esempio di semantica,
cioè non è che esiste. Ok, la allora, cioè, okay. Questo infatti non è il nostro caso. Questo infatti non è il nostro caso. Questo non è il nostro caso, infatti. Questo congiunto è il caso di un disaccordo che è risolubile attraverso una corretta comprensione, voglio dire, di quello che è vero, quello che fa, che non ti pare, cioè non mi interessa a me qui.
Assolutamente. Decisione è il caso di questo.
Invece ci sono una serie di disaccordi in cui siamo sulla stessa barca. Abbiamo le stesse evidenze, tutti e due siamo dei ragionatori fenomenali, e però arriviamo a risultati diversi, e questo a me pone un problema. Non è che mi pone un problema perché io penso di essere nel giusto e quell'altro essere lo sbagliato, mi pone un problema perché dico, io penso di essere nel giusto, anche lui pensa di essere nel giusto, siamo sulla stessa barca, io continuo a pensare perché la struttura della mia soggettività è tale che io non posso dire, ma mi sbaglio, però lo voglio dire lo stesso. Cioè, se io credo che piove, non posso pensare, cioè non posso credere una credenza e ritenere che sia falsa. Cioè, se io credo che piove, è perché credo che piove, cioè se io dico credo che piove, do un valore di verità a questa affermazione. Non posso credere che piove
però,
e pensare che questa frase sia falsa.
Scusami, sta su quel livello
esatto. Qual è il problema? Il problema è che però se anche la struttura della mia soggettività è tale per cui quando io faccio un'affermazione credo di essere nel giusto, la percezione empirica che ci sono persone che ragionando come me non ritengono questo mi fa dire che io continuo a pensare di essere nel giusto come tu continui a pensare di essere nel giusto, però la mia certezza soggettiva nella validità di quello che credo viene leggermente indebolita. Dico, forse ho bisogno di altri strumenti per dire le cose che sto dicendo.
Guarda, però, cioè, veramente, secondo me mi sembra proprio, cioè, qui il punto, perché io dico, cioè, è molto, molto difficile che, cioè, se piove, no? Diciamo, non se piove, dici, ma se piove, che io dica che piova e, cioè, e che tu dici che non piove, nel senso che, o comunque che se noi prendiamo 100 persone, certo, ci siano 50 e 50. Allora, quel caso mi sembra un caso, diciamo, appunto, praticamente, diciamo,
i medici
potrebbero dire è un dato di fatto della realtà, no? Piuttosto, io non sono convinto nemmeno perché, però, diciamo, io ti dico, vabbè, sì, cioè, mi sembra che cioè, stiamo parlando di un fatto. Siccome invece la religione è proprio un caso in cui tu dici, ma cioè, secondo te questa frase, cioè, come se noi parlassimo una lingua straniera che non conosciamo, no? Ci vuole il congiuntivo o no? E non lo sa nessuno perché né tu né io né lui sappiamo il giapponese. Allora, cioè, siccome stiamo parlando di una cosa del genere, secondo me stiamo più sul livello di dire è una verità semantica su cui cerchiamo l'oggettività, no? Cioè, l'oggettività è su quel piano piuttosto che su dire guarda, veramente c'è
un non coglie, dire questo non coglie l'esperienza religiosa delle persone. E questo è il punto. Secondo me dire una cosa del genere non coglie il fatto che chi crede, cioè è convinto di essere nel giusto, non è, nel senso è disposto, può essere disposto a indebolire il grado di certezza soggettiva della propria fede, ma non è disposto ad accettare che quello che dice potrebbe essere completamente sbagliato. Secondo me non coglie, cioè quello che ti dici è un'analisi fenomenologica in cui io non ritrovo l'esperienza religiosa, poi per poche razze mi sbaglio.
Cioè, proprio per questo la gente poi non accetta di dire, vabbè, assumere, cioè, anche tu puoi avere ragione, no? Se no, per un motivo pragmatico, dire, guarda, meglio non ci scanniamo.
Beh, però, per esempio, nella letteratura sull'epistemologia del disaccordo c'era un esempio che invece, che fra l'altro, secondo me, è anche parzialmente infelice da un certo punto di vista, di cui si è parlato l'altra volta. E è quello per cui due matematici sono a tavolino, si stimano reciprocamente tantissimo, sanno di essere tutte e due lucidi di mente, quindi la condizione migliore per eseguire calcoli di qualsiasi tipo, cenano e chiedono il conto. Ognuno dei due fa il conto, a uno gli viene x e a quell'altro gli viene y. L'atteggiamento psicologico dei due qual è? Uno dei due ha ragione, ma l'atteggiamento psicologico dei due, se c'è veramente una stima l'uno nei confronti dell'altro, è immediatamente dire forse ho sbagliato il conto. Non dire lui ha torto, questo un po' secondo me il... poi è parzialmente infelice, sì, c'è anche un caso in cui uno effettivamente sbaglia,
sì, però tu questo funzionerebbe come sistema, perché diciamo, però questo funzionerebbe, no,
già lo vedremo nell'aldilà, cioè lo vedremo,
certo,
no,
certo,
però fino a un certo punto, no, però fino a un certo punto, perché questo vale sempre se uno parte dal realismo metafisico e dall'antirealismo semantico. Se uno parte dal realismo semantico, indipendentemente dall'antirealismo, realismo metafisico, beh, probabilmente tu rispetti anche l'altro, cioè se più pensi di l'oggettività comunque c'è, però è di tipo semantico. Cioè, quello che è importante è che ci sia un'oggettività, non che questa oggettività sia collocabile necessariamente da un punto di vista di realtà o da un punto di vista di significato. Questa è un'altra questione, cioè la questione del disagreement, cioè della... Questa è una questione rispetto alla quale il fatto che ci siano cittadini o meno è dirimente rispetto all'atteggiamento psicologico che ho nel momento in cui ho un pieno disagreement. Però questo non significa che questa oggettività debba essere necessariamente sul piano della realtà. Lo può essere nella misura in cui tu dai per scontato che l'oggettività della realtà è più oggettiva dell'oggettività della semantica.